cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ben trovati, le 13:06. Si parte con una nuova puntata di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Una partita che ormai incombe e non vedo l'ora a questo punto di vedere per bene la mia prima. Possiamo farlo partire adesso? Facciamo così, facciamo una proposta. Vediamo se piace De Laurentiis. Propongo, siccome io non ho potuto per motivi personali, così come si fa la giustificazione a scuola, assistere alle prime due partite della Juventus, del campionato in generale, azzerare quello che è successo fino adesso, far partire il campionato da questa, che sarebbe la terza ma diventa la prima, e le prime due si rigiocano alla fine del campionato.
Tu hai frequentato De Laurentiis.
Come la vedete?
Quest'estate. Hai frequentato De Laurentiis? Che vale tutto?
E certo!
Nel bene e nel male. La Juve si ama nel bene e nel male, quando si vince e quando si perde, ma dovremmo essere anche un po' più tutelati, perché siamo alle solite. Siamo alle solite, cara Papanicolaou.
Cosa è successo?
Siamo alle solite. Domenica c'è Osimhen. Ben venga. Però se gli dai due giornate, ci impieghi 15, poi gioca, e poi c'è l'ASL un anno, e poi la corte disciplinare. Guarda, mi ha colpito un aspetto.
Dica.
Che abbia deciso un giudice che tifa tra l'altro Napoli, che, cioè, è come dire che un professore, facciamo l'esempio del professore. Il professore può insegnare, mia moglie insegna.
Docente.
Io avrei voluto che mio figlio
andasse nella classe,
avesse come insegnante mia moglie, così sapevamo prima i compiti, così sapevamo già
si usa non mettere i figli nella propria, io
no,
addirittura
non puoi,
una maestra,
non puoi,
no,
non
una
puoi,
maestra addirittura, una mia amica maestra che addirittura ha mandato il figlio in un'altra scuola rispetto a quella in cui insegna lei.
Mia mamma insegnava, non mi ha fatto studiare proprio, cioè ha detto non venire a scuola,
non voglio condizionamenti.
Esatto, non è vero. Saluto la mia mamma che è tornata, tra l'altro è stata in Grecia anche lei
sì, dove, seguiva Juve,
seguiva Radio Bianconera. E sentiva che
cosa
ti ha
detto dell'Olympiakos?
Scarsa, ha detto scarsa, non le piace, scarsissimo l'Olympiakos. Torniamo seri.
Quindi
facciamo l'esempio dell'insegnante con suo figlio. Non capisco perché il giudice della commissione possa decidere sul Napoli, tifa magari anche Napoli, o comunque di quella città. L'arbitro di Torino.
Un arbitro
di Torino magari tifa Napoli, ma l'arbitro di Torino, se è della sezione di Torino,
non può arbitrare
la Juventus, né in casa né in trasferta.
E neanche il Toro, immagino.
E neanche il Toro, giustamente, okay. Sì. Grazie per questo
questo aggiornamento. Magari mi sfugge.
Esatto.
Ok.
Però di questi tempi è una domanda lecita, giustamente. Allora mi chiedo, perché un giudice può giudicare, poi ripeto, ma ben venga, ma dategli solo una giornata, ce l'aveva detto anche Malù tempo fa, non era così grave, cioè, non facciamo le solite polemiche. Però, a parti invertite... Di cosa staremo parlando oggi? Dello scandalo degli Stati Uniti che ridanno indietro McKennie alla Juventus.
Non mi toccare il tasto Weston, perché questo ragazzo è arrivato in Italia l'anno scorso, con questa bella faccia da bravo ragazzo, le guanciotte morbide.
Come la mia?
Ospite di più. Un nostro ospite che l'aveva soprannominato Pikachu, perché è un po' questo. Che bravo ragazzo.
Assomiglia a Pikachu?
Abbiamo scoperto.
Pochino.
Abbiamo scoperto che è un trombeur de femme, ragazzi.
Letteralmente cosa vuol dire?
Non era questo, cioè uno che ama tante donne.
Vita. No, come fai a saperlo?
Trombeur de femme.
Come fai a saperlo?
I nodi vengono al
pettine. Io prendo le distanze da quello che tu stai dicendo.
Perché dicevamo, ci sembrava onestamente
un po' troppo strano, esagerato,
che anche se c'è un protocollo per i calciatori da rispettare, che adesso un ragazzo perché firma due autografi senza la mascherina venga rispedito in Italia e non possa disputare il campionato, insomma, non so, tutto al più gli commini una multa, un'ammenda, non è che gli dici no, guarda,
un po' l'avevamo annusato noi ieri, un po' l'avevamo cercato di far
capire. E anche una nostra ascoltatrice diceva, ma dai, com'è possibile per così poco?
Come se ne sono accorti, perché hanno trovato una fattura di una stanza prenotata, perché lui vuol dormire le prime ore nella sua stanza.
E poi andare in un'altra.
Però nell'altra c'era un allenatore. E allora ne ha presa un'altra. E c'era un giocatore di baseball americano.
Pare che abbia violato la bolla.
Sì.
Alla quale era sottoposto.
Cioè è andato a rompere le balle a qualcun altro, insomma.
Ha rotto la bolla e ha rotto le balle. E che abbia fatto salire nella sua camera...
Aia!
Una terza. Adesso non si sa chi l'identità. Comunque fatto sta, chi se ne importa. Non avrebbe dovuto, e quindi da lì la sanzione così rigida.
Ho capito.
Poi era un'amica, era una fidanzata, era la era moglie dell'allenatore, era, diciamo cose a caso.
Era tua moglie.
Cioè, era mia moglie. Cioè. Fatto sta che era Filippo, c'è cioè, Filippo in regia tra l'altro, così l'abbiamo fatto entrare nella camera di Weston McKennie.
Lui le
negli
sa
Stati
queste
Uniti.
Cose, perché sa che anche nella sua squadra, anche la sua l'albergo squadra. Ha le porte scorrevoli.
Sono le sliding doors.
Esatto, esatto. Lì, no, vabbè, salutiamo tutti gli alberghi
tutti
del mondo.
Tutti i texani all'ascolto.
Sì, tutti i texani. Come poi gli piacciono tanto i panini, mi hanno detto. Gli piace andare un po' a divertirsi.
Americano.
Con Arturo è andata qualche volta a Milano e l'hanno beccato. Dai, diciamolo, Radio Bianconera le sa queste cose. Vuol dire che c'eravamo anche noi. Falso, perché la Papanicolaou va a dormire presto. E Antonio Paolino ha dei buoni informatori.
E poi
però,
dall'Italia raggiungere gli Stati Uniti nel giro, andare e tornare il giro
no,
di qualche ora.
Di Milano, mi parlavo di Milano.
Ah,
Milano,
no, Milano invece con avrei potuto farlo. C'ero anch'io.
C'era anche tu a Milano. Ok, ho capito. Senti, Ugo, ci scrive Ugo, ci dice basta parlare di De Laurentiis. Ragazzi, le notizie vanno anche dette.
Non
sennò
mi si aprono i messaggi, guarda.
Non ti si aprono?
Non so come
che
mai.
Stanno, il tuo computer si oggi si è acceso. Si è già acceso oggi.
Adesso non pretendiamo troppo dal mio computer.
Allora,
già
apro
che
io,
si è acceso è una cosa.
Io che ho il computer di Radio Bianconera, l'unico a cui il computer funziona. Fatela finita di rammentare il signor De Laurentiis, ci dice. Caro Ugo, diciamo che non ci fa gioco quello che dice, però dobbiamo anche dirlo, anche perché loro ci citano tante volte, parlano sempre, furti, non furti, in albergo, tutto in albergo capita comunque,
ah,
tu
ragazzi,
rubi gli accappatoi.
Io gli accappatoi, lo ammetto.
De Laurentiis per degli
per questo
scudetti.
Che non riesco, perché non capisco perché non riesco ad affittare una stanza allo Juventus, al J Hotel. Incredibile. Tutte le volte che mi chiamano sono tutte occupate le nostre stanze. Possibile? Hanno paura che gli porti via un accappatoio? Che sarà mai
esatto,
un accappatoio?
Esatto. E quindi ne dobbiamo anche parlare. Poi non ne parleremo troppo, però intanto ci dà modo di ricordare che Napoli-Juve siamo le solite, Osimhen ci sarà. Io non sono andato a rivedere quel fallo. Io vi dico che una giornata potrebbe anche bastare, diciamo, cioè io sono molto più obiettivo di tanti altri. Fosse capitato a un giocatore juventino sicuramente era da 6 giornate di squalifica. Voglio elevarmi rispetto a tanti altri, basta con questo elevarsi e farsi prendere per i fondelli, qualcuno potrebbe dire. Diciamo che se vado lì e gli do una mazzata come gliela diede Higuain col braccio mezzo rotto, e una casa e tutti a casa, capite? 1-0, scusate, e tutti a casa, sarei comunque contento. C'è una cosa che mi incuriosisce, poi passiamo ai titoli di oggi.
Sì.
Che un po' abbiamo già accennato. Demetrio da Torino che ci chiede: come posso mettermi in contatto con persone di Torino che vorrebbero venire al raduno a Roma e Marche? Di che raduno parliamo,
ragazzi? Noi abbiamo, ma voi l'avete capito che da 3 anni a questa parte che vi stiamo sconvolgendo la vita. We rock your world, we rock your world. Perché a quanto pare l'8 ottobre 2021, dunque esattamente tra un mese a partire da oggi, ci sarà il primo raduno ufficiale di Radio Bianconera. Per informazioni contattare Alessandro Santarelli.
Proprio adesso daremo il suo numero di telefono. No, a giorni avrete tutti i riferimenti.
Si sta organizzando in un locale di Roma un raduno, una serata Radio Bianconera, la prima di una lunga serie. No, lunga serie non lo sappiamo.
Una sarà però, poi anche a Torino in estate,
anche perché
il campionato finito.
Anche perché la Juve, voglio dire, una squadra di Torino,
non per
vuoi non
a
fare il raduno
esatto,
a Torino.
Però ci siamo da Roma perché fa più caldo adesso ancora.
Fa ancora più caldino, capitale, tanti juventini.
Seguiteci sui social, vi daremo tutti i ragguagli, le indicazioni anche per mettervi d'accordo. Se volete portarvi anche la Papanicolaou, me la portate via 2 o 3 giorni, io sono ben contento. Però è ora di finirla con questa storia delle parti invertite, perché non è vero. Cioè, scusa,
si cerca di guardare con l'obiettività la cosa.
No, se volete, scrivete
basta, andiamo via.
Di cosa possiamo parlare. Brava, basta, tu
finita la
via.
Non possiamo parlare
ragazzi,
di De Laurentiis, non possiamo essere
io non faccio
invertite.
Delle mente, cioè, però poi quando andiamo in televisione, vado in televisione, non ditemi e dovevi dire che a parti invertite, cioè mettetevi anche un po' d'accordo con la vostra coscienza, col vostro specchio, magari pende un po' a destra, un po' a sinistra. Noi diamo intanto la notizia, Osimhen ci sarà, ben venga, andiamole a battere con Osimhen, però se non aveva, cioè abbiamo già visto Commisso che senza 4-5 giocatori si lamenta che favoriscono le grandi, non mi sembra così vero, o no? Lo chiediamo a qualcuno che magari può saperlo, magari è già a Napoli, o magari sta facendo la spesa, o magari sta lavorando, non lo so.
Per esempio potrebbe essere che stia lavorando, sai, sono le 13:15 e orario
ma
di lavoro.
Ma secondo te
i
giornalisti... Sono
mica tutti come noi due, Antonio.
I giornalisti a quest'ora lavorano. E come? Dove? Milone?
Antonino Milone, ciao, benvenuto.
di Tutto
Ciao,
Sport.
Buongiorno a tutti, come state?
Bene.
Noi bene, ti sento pimpante.
Non essere evasivo, stai lavorando?
Stai lavorando o stai...
Sto lavorando a passeggio, va bene?
Perfetto, la risposta esatta.
Smart working.
Pass working.
Street working.
Complimenti. Antonino, abbiamo una tua bellissima foto che stiamo inquadrando anche sul canale Bone Channel di Tutto Sport in redazione. E ieri la notizia che è arrivata ha sconvolto un po' le gerarchie così del campionato, le decisioni che si prendono, quando si prendono, le tempistiche. Questa di Osimhen, mi dici la tua, come la vedi, come pensavi che andasse a finire? Noi abbiamo definito siamo alle solite, abbiamo esagerato?
Ma non lo so se avete esagerato, so che me l'aspettavo una riduzione, perché insomma so che il Napoli, da quanto avevo letto e analizzato negli ultimi giorni, il Napoli un po' di precedenti ne aveva portati, per cui me l'aspettavo in qualche modo questa riduzione. Posso dirti, con tutti quelli che sono i precedenti di queste due squadre nei confronti diretti, meglio così, cioè onestamente non mi sarebbe piaciuto un'eventuale conclusione di partita, eventualmente con vittoria della Juve e solite critiche dall'altra parte, per cui io sono contento così, giusto giocarsela in questo modo. Il giudice ha deciso in questa maniera, l'avvocato Grassani è sempre molto molto bravo, per cui nient'altro da dire.
Non ci sono condizionamenti di altro tipo. Io dico che ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti e diciamo che è una situazione dove forse le due giornate possono sembrare anche esagerate, sono stati portati degli esempi simili, però è anche vero che la similitudine vale sempre solo in certe situazioni. Io qui lo dico, non mi lamento spesso, ma mi fa piacere che ci sia Osimhen, dico chiaramente, non volevo né vincere né perdere, spero che la Juve possa vincere con Osimhen anche in campo, però appunto accende un po' questa vigilia. Parlando invece di nazionale, poi torniamo a Juve-Napoli, parlando invece di nazionale, ti devo chiedere, ho visto un Mancini un po' più nervoso rispetto agli europei, perché? Solo perché non segniamo o si è accorto di qualcosa che non sta funzionando come prima?
Sì, devo dirti che ieri ho avuto la stessa sensazione, mi sembra leggermente meno sereno del solito, probabilmente anche per la sua esperienza, insomma hanno capito un po' tutti che insomma l'europeo abbia meritato assolutamente di vincerlo, però ci è girato tutto bene, adesso comincia a girarci un po' meno bene, oggettivamente non mi sembra che la nazionale stia sfoderando delle prestazioni eccezionali, sarà che a settembre si soffre sempre. Sarà che si affrontano delle nazionali magari più rodate, però è chiaro che questa sera insomma c'è bisogno di una svolta, insomma dare alcuni segnali, perché ce lo dicevamo anche tra colleghi in ufficio in questi giorni, va bene hai vinto l'europeo, però ti si può anche dire qualcosa, e evidentemente anche tu Mancini stai cercando di giustificare dei problemi che evidentemente ci sono e la nazionale proverà a risolverli. Detto questo, insomma, voglio dire, con tutto il rispetto per l'avversario, stasera mi aspetto una partita che non ha senso unico quasi, perché insomma è l'Italia, siamo l'Italia e non dovrebbero esserci problemi. Dal punto di vista juventino voglio vedere Locatelli, sono sempre più curioso di vedere come si sta prendendo questa nazionale in attesa di prendersi la Juve, perché mi sembra che la sua presenza a Napoli sia praticamente scontata.
Ecco, sarei arrivato proprio ai nomi dei tre juventini che anche Tutto Sport dà per titolari questa sera, Bonucci, Locatelli e Bernardeschi. Ognuno di questi, parliamo di Bonucci, Locatelli, ma mi auguro anche per Bernardeschi, perché se resta, se cambia numero, è l'anno in cui da dentro fuori, per la Juve e per ciascun elemento della rosa. Come potranno prendersi la Juve già a Napoli in un momento, diciamo, di partenza complicata? Cosa serve?
Ma guarda, devo dirti che serve tirar fuori il coraggio, chiamiamolo così, nel senso che questa è una Juventus che è partita non benissimo, mettiamola così, eufemisticamente parlando, e ci sono dei giocatori, sia i leader storici come Bonucci, sia giocatori che oggettivamente devono ritrovare una loro dimensione in questa squadra, e insomma devono prendere per mano questa Juve. Io onestamente non mi aspetto una Juve né dimessa né scriteriatamente all'attacco, ma una Juventus che insomma dovrà fare risultato, e ne sono assolutamente convinto. non può essere la squadra che abbiamo visto contro l'Empoli, ancor meno quella che regala due gol all'Udinese. Certo, il Napoli è un avversario importante, però siamo alla terza giornata, cioè già sento dei discorsi, se la Juve va a meno 8 dal Napoli, allora puntini puntini. Cioè, stiamo un po' calmi perché siamo davvero all'inizio. Non mi pare, il Napoli ha delle ottime potenzialità nel confronto tra rose, tra tutto. Io vedo la Juve davanti, poi sarà una mia opinione.
8 settembre 2011, dove eri alle 21 o all'incirca quell'ora? Non ricordo l'orario. Eravamo vicini di posto?
No, no, non c'ero, ero in ufficio in redazione, purtroppo, ahimè.
E cosa succedeva? Raccontacelo però, cosa ti ricordi? Sto scherzando ovviamente, pensavo ti fossi goduto quello spettacolo davvero, nello spettacolo della presentazione dello stadium. Ricordiamo oggi 10 anni di stadium e ti ricordo anche tante vittorie. Non mi ricordavo il numero delle sconfitte, ho dovuto aggiornarlo, sono 16 le sconfitte subite allo stadium dalla Juventus tra campionato e coppe. Quella più amara, te la ricordi professionalmente?
La sconfitta?
Sì, e la vittoria se vuoi, certamente lo chiediamo poi anche ai nostri
ascoltatori. Sì.
Devo dire che personalmente tendo a dimenticarle, siccome ero presente e... me la sono tra virgolette goduta in tutta l'amarezza più profonda, devo dire che Juve Benevento è stata veramente il tocco finale.
L'anno scorso.
Sì, l'anno scorso.
La scorsa stagione.
Sulla vittoria non me l'avete chiesto, ma ve lo dico, siccome dicono tutti il 3-0 di Ronaldo.
Di Ronaldo, sì.
Il 3-0 al Barcellona. Io vi dico l'1-0 al Catania con gol di Giacchini.
Come mai? Mi incuriosisce.
Perché secondo me il soprassalto, come ti posso dire, l'accumularsi di emozioni a livello, l'accumularsi di emozioni in quella frazione, in quei 10-13 secondi, secondo me lo stadio mi ha tremato, difficilmente ha tremato di più in questi 10 anni. Però è una mia sensazione.
Ma che belli questi ricordi. Chiara, allora lanciamo?
Sì, lanciamo spunto? Ufficialmente partendo da questi tuoi ricordi, in positivo e in negativo, perché dipende, sconfitte e vittorie, visto che oggi si celebrano i 10 anni esatti dall'inaugurazione dello Juventus Stadium. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori qual è la vostra notte indimenticabile allo stadium, quindi quella che ricordate con maggiore emozione, che sia una vittoria o, perché no, anche una sconfitta. 340-5425-324.
So che ti dobbiamo lasciare perché devi andare camminando verso la redazione di Tutto Sport. McKennie, cosa ci racconta Tutto Sport oggi sul suo quotidiano?
Che anche lui vive notti indimenticabili, Antonino. Non allo stadium, ma negli alberghi degli Stati Uniti, a quanto pare.
Guarda, su... Non andiamo nel particolare perché poi leggiamo indiscrezioni varie,
certo. Noi
non le cavalchiamo ovviamente se non abbiamo conferme, ma poi non siamo così.
Così ingenui, però fai bene a ricordarcelo, ce lo scrive anche Tutto Sport, riprendendo le informazioni che rimbalzano dagli Stati Uniti ovviamente.
In generale diciamo che, eufemisticamente parlando, la Juve non ha preso bene questo episodio, chiamiamolo così, che non è certamente paragonabile a quanto è successo alla portata del tra virgolette festino a casa sua con Dybala e Arthur,
ecco,
e altri ospiti. Certamente, in questo momento fa comodo, diciamo così, ad Allegri avere un giocatore che è rientrato subito a Torino in questa situazione di emergenza per i nazionali, però non dimentico che McKennie è stato, soprattutto nelle ultime 2 settimane di agosto, assolutamente al centro del mercato cessioni. Per cui se ha rifiutato di andare all'Aston Villa, se ha detto di no a tante squadre, la Juventus, diciamo così, non l'aveva apprezzato con un prezzo da una 30 milioni, ma delle offerte del genere le aveva ricevute. Se McKennie è rimasto, evidentemente adesso deve dare anche lui dei segnali di serietà, innanzitutto. Dopodiché, ripeto, in questo momento McKennie fa comodo alla Juve, però la Juve è assolutamente infastidita dal suo atteggiamento.
Ti posso chiedere,
ma che comunque non si era intravisto all'inizio dell'anno scorso, anzi dopo essere stato accolto con quasi una certa non so dire titubanza, più che altro perché era un calciatore sconosciuto ai più, però nella prima parte di campionato aveva invece dato delle belle soddisfazioni, no, e poi c'è stata una china discendente nella seconda parte forse.
No, assolutamente hai ragione, lui, se non ricordo male, tra i centrocampisti è quello che ha segnato di più l'anno scorso.
Esatto.
per cui i suoi inserimenti, le sue caratteristiche facevano assolutamente comodo a quella Juve. Questa è una Juve diversa, ha cambiato allenatore, ha cambiato modo di giocare, e non ti nascondo, non credo sia un mistero, non scopriamo il terzo, quarto, quinto segreto di Fatima, se diciamo che Allegri sta facendo fatica in questo momento a capire dove mettere McKennie. Il fatto di averlo schierato trequartista contro l'Empoli, io lo vedo come un esperimento che non è andato, e onestamente McKennie in questo momento magari gioca anche titolare a Napoli, però potenzialmente non è un titolare.
Mi fai una battuta, chi è in vantaggio per il Napoli? Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi, al di là di quelli che rientreranno, e penso che magari Cuadrado, chi sta bene, magari McKennie se servirà, non lo so. Su quale cavallo punteresti?
Ma io punterei assolutamente su Chiesa se stesse bene. So di un fastidio al flessore in nazionale, ma non credo sia non risulta sia una cosa, diciamo così, grave. In questo momento, devo dire, conoscendo bene Allegri, credo che andrà insomma sull'usato sicuro. Difficile che utilizzi Ken, però non dovesse esserci Chiesa, magari aspettiamoci anche un Ken titolare con Morata, due punte, è difficile, però vediamo. Se non dovesse farcela Chiesa, io punto molto su Kulusevski, a me piace tantissimo. Anche lì il problema è capire dove metterlo meglio e come sfruttarlo al meglio le sue caratteristiche. Nel momento in cui Allegri capirà dove utilizzarlo meglio, secondo me questo giocatore esploderà.
Antonino, noi ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Antonino Milone di Tutto Sport, ciao, grazie davvero.
Ciao, grazie, scusate per i rumori di fondo, ma penso che vi abbiano fatto compagnia.
Sì, assolutamente, no, quando uno lavora,
quando
uno, è giusto.
Quando si lavora, noi
Antonino.
Accettiamo tutto. Anzi, ti chiediamo scusa.
Ti chiediamo scusa se non sentivi il rumore dalla radio.
Ciao Antonino, grazie ancora.
Tutto Sport, ciao. La nostra redazione ciao. Di riferimento, cartacea.
Sono Ugo. Ciao Ugo, sul problema Immobile credo che il gioco di Mancini sia l'opposto di quello che esalta il calciatore, cioè il contropiede. Andare in porta con 2-3 passaggi, il gioco di Mancini arriva in porta dopo un ricamo di passaggi che tutti hanno il tempo e tutti hanno il tempo di chiudersi. Questa è un'analisi su Immobile da parte di Ugo. Caro direttore, l'anno scorso Morata 2 giornate di squalifica solo per aver detto rigore imbarazzante, l'ennesimo rigore che non venne concesso alla Juve la scorsa stagione. Ma di che cosa stiamo parlando?
Caro
si
direttore,
interroga Yuri.
Visto come ci trattano in Italia, sarebbe ora che la Juve smettesse di dare uomini alle nazionali. Attenzione, perché voglio vedere come i giocatori che rientrano dal Brasile, dall'Argentina, sapete a cosa mi riferisco, se giocheranno in Inghilterra, anche qui per questioni legate al Covid, altrimenti salta il banco anche con la FIFA. Le vedremo delle belle.
Allora parliamo di calciatori, anticipiamo quelle che sono le notizie sulla partita contro il Napoli, ma oggi si celebra anche il 10° anniversario dell'inaugurazione dello Juventus Stadium. Correva l'anno 2011, l'8 settembre, quindi oggi vi chiediamo qual è la vostra notte indimenticabile allo Stadium, al 340-5425-324, quella che vi ha emozionato di più. Una vittoria probabilmente, ma magari anche una sconfitta che ancora vi portate dietro.
Un pareggio.
16 abbiamo detto, sì, sulle sconfitte, sì. Lo sai. Quindi insomma non c'è molto da scegliere, c'è una rosa invece di
dal
vittorie.
Dal 2011 al 2021,
cioè, se
10
ci pensi
anni.
Sono 16 sconfitte in 10 anni, vuol dire poco più di una partita, una sconfitta e mezza all'anno.
11 in campionato, 5 in campo europeo, capite?
La vostra notte indimenticabile allo Stadium, 340-5425-324, raccontatecela.
Cose di calcio.
Sono le 13.34, ben ritrovati con Antonio e Chiara, i vostri messaggi al 340-5425-324, vi abbiamo chiesto di celebrare insieme a noi il 10° anniversario dello Juventus Stadium, ricordandoci, condividendo il ricordo più bello, la partita più bella che vi è rimasta nel cuore più di altre, vissuta in questi 10 anni di Stadium. Ma ci sono tanti altri argomenti, riflessioni che sollevate al 340-5425-324. Maestro, buongiorno. Per me la serata è indimenticabile, esattamente quella di 10 anni fa, quella dell'inaugurazione dello stadio. Serata da brividi, ho versato qualche lacrima quella sera. Lo spirito di appartenenza ha raggiunto il livello massimo possibile. La frase "benvenuti a casa nostra" mi mette ancora i brividi. Mentre firmato, vediamo se ti sei firmato, Maurizio da Lucera. Mentre Gianni da Siena, il mio ricordo dello stadium è legato ad uno Juventus Siena del febbraio 2012. Non riuscivo mai a trovare un biglietto, quindi andai a vedere Juve Siena nel settore ospiti. Mentre, caro direttore, cara Chiara, Juventus Lazio 2-1, gol di Del Piero, il capitano che ci fece vincere lo scudetto con quella punizione. Mamma mia, che brividi.
Guardate, il mio ce ne sono diversi, devo essere sincero. Onestamente ricordo anche la sconfitta con Real Madrid e quella rovesciata di Cristiano Ronaldo, certo, perché amo il calcio e onestamente ho detto, pensa te che gol mi ha fatto il fenomeno, e non pensavo mai che avrebbe potuto vestire la nostra maglia.
Andato allo United.
Intanto sai che c'è un motivo affettivo per cui è andato a
è andato... iniziato lì praticamente,
sì.
Certo.
Ma poi ho scoperto
ma se fosse andato al City, no, fino al giorno prima doveva andare al City,
era detto per la Papa Nicolau, così
per farmi abboccare.
No, ho scoperto la cosa che mi frenava sul ritorno in Inghilterra, sì, perché avevo sempre chiesto, intuito, letto che le agevolazioni fiscali le migliori sarebbero state in Italia e in Francia. Mm-hmm. Forse il mio commercialista non mi ha informato bene, perché invece ho scoperto che...
Dai, non mi smontare il sentimentalismo di Cristiano
Ronaldo.
No, ma
io sono molto sentimentalista.
Non dirmi che c'è un motivo venale
in Italia, per cui è andato
in Italia
pagava un forfait di 100.000 euro. 100.000 euro, un po' quello che paghi tu di tasse,
sì,
per tutto quello,
certo,
che guadagni. 100.000 euro,
certo,
forfait. Su...
No, aspetta, no, ti prego. Cioè lui, la Juve gli dava 31 milioni di euro
sul
al forfè mese,
su quello che guadagnava all'estero. 100.000 euro forfè.
Così. Di tasse pagava.
Sul lavoro che svolgeva all'estero.
All'estero.
Quindi...
Ok.
Eccetera.
Okay.
Lui perché è andato in Inghilterra?
Perché ne paga 50.000, no?
Zero! L'Inghilterra, pur di far rientrare...
100.000 euro nelle casse di un cristiano fa la differenza,
sai quanto
Antonio?
Quanti polli... può mangiare adesso, cioè, capito? E io devo
euro
pagare tutte quelle tasse che pago,
Ronaldo,
e pago anche per te che non le paghi.
Oh,
cioè,
scusami,
ma rendiamoci conto. No, non fatemi parlare di questa roba, perché poi magari qualcuno la pensa come me, bisticciamo, ci mancherebbe, vi do ragione in partenza. Cioè, ma vi rendiamo conto? Cioè, il panettiere sotto casa mia deve lavorare 72 ore al giorno
e lì alle 3 a fare il pane,
alle 3 a fare il pane e io a comprarlo fuori a fare la coda, e certa gente, cioè, ragazzi, dai. E poi facciamo scappare altra gente dall'Italia che merita di guadagnare e di non pagare le tasse, cioè di pagare il giusto. Ma smettiamola, dai, smettiamola. Usciamo dalla bolla degli equivoci anche nel mondo del calcio, dove ci campo anch'io, è vero, ma pago le tasse normalmente e non ho nessun tipo di agevolazione. Vabbè, dai, smettiamo. Torniamo
allo stadio.
Volevo tornare alle squadre.
Mi porti allo stadium quest'anno una volta?
No, non puoi entrare.
Oh, ragazzi, 3 anni non mi ha mai portato a vedere una partita di pallone.
Non entri, ma seriamente, perché ti manca un requisito fondamentale. Oramai allo stadio... Fai il tampone, è vero? Puoi fare il tampone. Esatto, brava. Fai il tampone. Fai il tampone e mettiti in coda. Brava.
No, mi porti con te. Voglio andare voglio parlare con i colleghi di Tutto Sport.
No, non ti voglio.
Juventus News 24.
No.
Sennò è troppo comodo così.
Fiorentina, 2 sconfitte. Empoli, Milan, Benevento, Roma, Napoli, Lazio, Udinese, Sampdoria, Inter, Barcellona, Ajax, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco. Queste sono le 16 sconfitte, 15 squadre, 16 sconfitte in questi 10 anni di stadium. Dicevamo, Real Madrid, tanto di cappello a quel gol, e ricordo anche quella sconfitta. E quella non marcatura di De Sciglio su Cristiano Ronaldo, ma immagino che non sia facile marcarlo. Ma ricordo soprattutto, ma perché ero emozionato, ero lì, ho visto crescere questo stadio, rifarlo assieme a Cobolli e Blanc, onestamente. Ogni settimana ero lì per riprendere l'avanzamento, lo stato di avanzamento dei lavori, ma la prima partita ricordo che è stata col Notts County, un amichevole, l'8 di settembre. L'11 la Juventus giocò col Parma e mi ricorderò sempre il primo gol che tutti scommettevamo, no? Tra di noi, chi segnerà, rovesciate, gol più
tu
classico.
Tu non hai preso niente, non hai indovinato neanche uno.
Niente. Sì. Poi non ti conoscevo, non mi davi queste soffiate.
Secondo me chi le farà
Lichtsteiner,
le schedine quest'anno?
Lichtsteiner, il primo gol di Lichtsteiner, è come il primo amore.
Vedi?
Eh?
Vedi?
È che io ero con 10 fidanzate, quindi me le ricordo tutte 10. Il primo amore, erano tutte insieme.
Tutte insieme, tutte insieme. Te le sei
primo l'area. Giorno, sì.
Ma fate
ero un piccolo McKenny, io era piccolo.
Sono le guanciotte morbide di McKenny, sì, che piacciono alle tipe. Buongiorno direttore Chiara, una riflessione. Lautaro Martinez, giocatore ben più titolare di Dybala con la nazionale argentina, in scadenza nel 23. Due anni prima Marotta ha già trovato l'accordo per il rinnovo a 6 milioni a stagione. Ecco come si lavora. Dybala fra 3 mesi sarà liberato, sarà libero di firmare con chi vuole, perdendolo a zero se non gli verrà fatto un rinnovo a 12 milioni. C'è decisamente qualcosa che non va da un paio di anni a questa parte, scrive Yuri. Scusa, ma a fine anno scade il contratto a Dybala? Non l'anno prossimo? Cioè giugno del... Ah, a fine del 2021? Sì. Ah, qui sono cap. Scusate.
Bip!
Me ne ero dimenticata, credevo
pensa che ci sono già delle revisioni
della prossima stagione.
No, il rischio è che tu un anno prima devi andare al rinnovo, altrimenti a gennaio sei anche libero. Le pretese sono ancora alte.
Ma mi sa che ha ragione Yuri.
Io sono convinto che Yuri
Yuri, io sto con te.
Possa avere parte della ragione, ma la ragione tornerà
a Dybala.
A Dybala, la
gli
ragione.
Danno 12 pippi,
sì. Ho 8 più 2 di bonus. I cattivi dicono tanto i bonus quest'anno la Juve non li raggiunge, la società può risparmiare. Questi sono i cattivi, ovviamente.
Dai.
Infatti lui dice no, dammeli garantiti. No, non sono cattivo io, vi dico quello che dicono i tifosi della Juventus e ogni tanto ci casco anch'io nel tranello. Per stasera fonti ufficiali danno Chiesa in tribuna. Ti ringrazio dell'informazione. Noi abbiamo sentito Salandin prima della partita, prima che tornasse la Papanicolaou, mi ha detto di poter intervenire, prima della Bulgaria, prima della Svizzera. E può essere, stavo facendo riferimento alla formazione ufficializzata questa mattina, ma sappiamo che è stata formulata ieri sera da parte di Tutto Sport, che l'ha stampata nero su bianco sulla propria edizione cartacea in edicola quest'oggi. Però l'allenatore intanto non può fare troppi ragionamenti. Con quelli che stanno bene devono giocare quelli che stanno bene. Ne mancano alcuni per infortunio, per motivi personali, e lì la Juve si faccia sentire, e lì l'attaccamento alla squadra si faccia sentire, e lì l'attaccamento alla nazionale si faccia sentire. Ognuno di decida. Io voglio andare a Napoli e vincere questa partita, poi se la padreggerò sarà un po' più scontento. Spero veramente almeno di rendere vita difficile ai nostri avversari, come proveranno a fare anche loro.
Di partite bellissime ne ho, di ricordi allo Juventus Stadium.
Dai,
due in particolare: le vittorie contro il Napoli, gol di Zaza e il
col
gol
Napoli, sì,
e il gol di Pirlo al 93esimo contro il Toro in 10 contro 11, Silvano da Empoli.
Quando Pirlo ti era ancora simpatico, quando calciava al 90.
Secondo me Pirlo, se scendesse in campo, vedi che due o tre punizioni di
ma
quelle
questo
serie.
Questo centrocampo potremmo giocare ancora io e Pirlo. No, tu no,
io
tu
no.
Lascia stare.
Oh,
dai.
Ma niente, non mi ci mette.
Scusa,
mai
le ASL di Torino, l'ASL di Torino può bloccare la Juve, Rox da Faenza, non torniamo a queste battute del passato.
Del passato.
Io penso che il sia tutto sotto gestione, abbiamo capito che McKenny tornerà a quarantena, non so come funziona. Una stanza d'albergo da solo, chiuso a chiave.
Ecco,
chiuso a chiave d'Allegri.
E poi buttano la chiave.
Ma voi lo sapete,
ecco,
che ci sono alcuni
anni. Una stanza d'albergo a questo punto da solo non ce la lascerei.
Comunque
più.
Io lo mettiamo con Chiellini, così lo controlla Chiellini.
Chiellini è uno di quelli che lo prende abbastanate
con la catena
schiena,
collegata alla porta.
Con la catena cortissima.
Io vi posso dire.
Legherei il dente. Sai come si faceva i bambini qua per togliere il dentino quando dondolava? Che si legava alla porta.
Ma che cattiva mamma.
Ma che tortura.
Che cattiva
mamma.
No, io
mamma. Lo faccio così. Però potrebbe fare così Chiellini. Weston, vieni qua. Gli metto un cordino.
No, lo lega al suo polso. Nel letto a fianco lo lega al suo polso. Voi sapete benissimo, dai, un po' di gossip lo conoscete anche voi. Ci sono stati degli allenatori che marcavano a vista giocatori, alcuni
non
giocatori.
Non c'erano quelli allegri, quelli troppo allegri.
Esatto, no, quando non c'era ancora Allegri. Quando non c'era Allegri, c'erano allenatori che stavano sulla sedia.
Tipo,
fuori,
secondo me uno che veniva piantonato era marocchino. Glielo chiediamo poi vederti quando lo sentiamo.
Te lo ricordi questo argomento?
Sì. Sì. Secondo me era uno che veniva piantonato.
Secondo me dormiva con Trapattoni. Ce lo portava direttamente.
Sentiamo dei vocali anche.
Cosa ci stai scrivendo?
Ciao, Piro da San Giorgio Alliri.
Ciao.
Il mio ricordo.
Vai.
Allo Juventus Stadium e Juventus Olympiacos di Champions 2-0 con gol di Higuain e Mandzukic. Fu la mia prima volta allo Juventus Stadium.
Piro, te lo passo solo perché è stata la tua prima volta allo stadium. Perché tra tante partite vinte, che tu mi vada a gioire per la vittoria contro una squadra greca. Mi resta qui, capisci? Olympiakos ha detto. Oh, scusami, potevi sceglierne un'altra.
Non ci penso, sono un po' annebbiato da questo ricordo.
Ce n'è un altro? Sentiamo? Ce ne sono.
Ciao. Volevo dire una cosa chiara.
Dimmi.
Sì, che diglielo. Non si dice tromber de femme, ma tomber.
Me lo
de femme,
so.
Che significa che le donne le fa cadere i suoi piedi.
Giuro.
Tromber è un po' diverso.
È un po' diverso.
Ciao da Giuseppe.
Giuseppe, hai ragione. Hai ragione. Ammonizione. Due giornate a casa.
Non l'ho detto, no, l'ho
non
detto,
detto
non,
a caso.
Non l'ho detto non a caso. Che è un tromber de femme. Vado a casa con Osimhen. Due giornate di.
Ah, vai con Osimhen.
Osimhen è un ragazzo.
Anche McKenny.
Preferisco Osimhen.
Sì.
È più il mio tipo.
Ho capito.
Ti spiace?
No, assolutamente.
Nessuno sarà mai come il Berna. Però.
Caso McKennie parla del CT USA, ecco cosa ci siamo detti. Cosa si saranno detti, Papa Nicolau? Anche perché ci sono delle voci col mister, cioè che abbiano avuto qualcosa da ridire
Wes,
tra di loro.
So Wes, I knew that last night you beep in your room.
Bellissimo, abbiamo capito cosa si sono detti.
And I listened to Radio Bianconera, the speaker Chiara Papanicolaou. She told that you are a trombone de femme.
Va bene, lasciamo perdere.
So go back to Juventus Stadium, please.
Italia-Lituania, stasera alle 20:45. Meglio ricollegarsi col satellite italiano. Ci ricorda questa partita. Attenzione, Ken, l'aneddoto al PSG, altro che bad boy. Eppure mi giungono voci che erano un po' insoddisfatti dell'atteggiamento. Non voglio riprendere tutto sport, ci mancherebbe. Però ci sono delle fonti che ci dicono, ma anche quando era la Juve, quando Marotta al Verona, allenato da Pecchia, doveva sempre un po' rincorrerlo. Così vi dico anche gli episodi. Cioè, è un ragazzo che speriamo sia maturato. Ce l'ha fatto capire anche il CT della Nazionale, ce lo conferma anche Radio Bianconera con questo ricordo di quando giocava al Verona in prestito. Più volte con Marotta si sentivano, perché il giocatore sembrava fosse a Torino, ma doveva essere a Verona ed era a Torino. E quindi si è dovuto migliorare la situazione.
Noi
le cose le raccontiamo, noi le cose le diciamo quando le sappiamo e le verifichiamo. Sappiatelo,
Allora, adesso però basta parlare di prima squadra.
No, e di
basta,
cosa parliamo?
Sono stufa, parliamo delle women.
Bene,
parliamo insieme.
Bene, anche
basta,
perché poi dovremmo raccontare un po' di cose belle delle nostre ragazze.
Basta, adesso ne parliamo con Luca Cavallero. Ciao Luca!
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Ciao Luca.
Allora,
perché ne parla Luca? Dove è andato stamattina?
Perché Luca sa tutto. Antonio, perché Cavallero
come tutti,
è il nostro
come
pozzo tutti di scienza e conoscenza calcistica, nonché juventina.
Stamattina dove l'abbiamo andato? Dove abbiamo investito i nostri
Bitcoin? Sei andato a
Vinovo?
Dove
Bitcoin?
Sei andato? Dove sei andato stamattina?
Siamo stati a Vinovo questa mattina, conferenza stampa, poi in seguito i primi 15 minuti di allenamento aperti ai media tradizionali concessi dall'UEFA in relazione appunto a questa vigilia di Champions, ritorno di una partita di fatto spartiacque per quanto riguarda la qualificazione ai gironi contro gli albanesi dello Slania, è molto complicato appunto.
No, puoi ripeterlo perché la Papa Nicolotti deve
Slania. No, non fare adesso quello che è. Clubi, football,
Zania, ecco,
Femme, Rave, cioè...
Esatto, è molto complessa e articolata da pronunciare questa squadra che la Juventus ha già superato, ha già battuto 2-0 in occasione del match d'andata con Pagina Albanese, una squadra che peraltro Montemurro stesso non conosceva, tant'è che ha messo in evidenza in conferenza stampa che anche attraverso la partita d'andata è riuscito a conoscere più elementi in relazione alle avversarie.
Scusa Montemurro, se ci stai ascoltando segui Radio Bianconera, te la presentiamo noi, la Papa Nicolau ha descritto come giocano le giocatrici, bene, giusto? O lo farai in futuro?
Lo farò
in futuro, poi vi raccontiamo come, quando e perché. Scusa Luca, torniamo a te.
No, peraltro è estremamente divertente anche il concetto che stavo per esprimere, perché Gio Montemurro è un allenatore che concepisce il calcio, passatemi il termine con il paragone con il calcio maschile, però lo concepisce in maniera non tanto diversa da Massimiliano Allegri, perché di fatto lui consapevolmente in Champions League per andare ad estrapolare le informazioni certamente preparava le partite con l'analisi video, le prepara, però si basa anche molto sulla percezione, sul concetto appunto di un calcio semplice, di un calcio propositivo, ambizioso. Attenzione, non significa badare ai particolari, però comunque vuole divertire anche le stesse giocatrici. Quest'oggi in conferenza stampa con lui era presente Martina Rosucci, sembrano appunto trasmettere tutto ciò. Certamente duro lavoro, però al contempo anche cercare di far divertire, tant'è che lo stesso Joe Montemurro ha messo in evidenza un concetto che ricorda per certi aspetti il primo ciclo d'Allegri, non quello attuale, in base appunto alla fase difensiva, perché ha sostenuto che praticamente ci si difende bene quando si tiene il pallone, perché quando si tiene il pallone vuol dire che gli avversari non lo hanno. E quindi è un concetto secondo me estremamente importante anche per il calcio italiano. Spesso ci andiamo a incapponire in concetti di tattica, in concetti molto astrosi, e secondo me appunto in primis tenere la palla, cercare appunto di favorire il possesso, cercare anche di migliorare la tecnica individuale per quanto riguarda certe calciatrici, è qualcosa secondo me di estremamente importante.
Luca, mi dici chi è la beniamina dei tifosi bianconeri, delle tifose bianconere che seguono molto da vicino e molto calorosamente la squadra, in vista anche della partita di domani? Ovviamente ricordaci un po' gli appuntamenti e noi daremo ragguagli ovviamente, e poi vi racconteremo anche qualche bella nuova iniziativa di Radio Bianconera. C'è i tifosi, di chi vorrebbero l'autografo delle ragazze? Facci conoscere un po' il mondo women.
Allora, andando per ordine, domani appunto la squadra scenderà in campo per affrontare appunto questo ottavo di ritorno. A partire appunto dalle 20:30 avrà luogo il match, e tra le altre cose, per quanto riguarda la beniamina dei tifosi, sì, ce ne sono davvero molte. La lettura di quest'oggi è servita anche un po' per comprendere il lato ironico delle calciatrici, si è lì a bordo campo e si vede anche come queste giocatrici reagiscono ai cosiddetti riflettori, prendetelo appunto tra mille virgolette, perché di fatto non c'era il pubblico, ovviamente gli allenamenti sono chiusi, e le giocatrici scherzando tra loro mimavano standing ovation, nel senso appunto facevano finta di prendersi gli applausi del pubblico, e si scherzava molto in direzione di Bonansé al coro appunto segna la nostra dea, segna Barbara Bonansé.
Scherzava molto. Tu lo canti Papanicolaou?
Sì, tra le altre cose giocatrice assistita da Mino Raiola, quindi diciamo che è una calciatrice che si avvicina molto al concetto.
Ragazzi, Mino Raiola è dappertutto maschile, dentro la Juve.
Non sapevo che avesse anche calciatrici.
Guarda lungo, mica come me e te.
Lo so.
Questa me le ricordo, lo sapevo ma non mi ricordavo, non l'avrei messo in evidenza. Quindi Mino Raiola è anche lì. Senti, detto questo, appuntamento allo stadio. Possono entrare i tifosi? Possono comprare i biglietti?
Questa è un'informazione che la Juventus non ha diramato. È verosimile pensare che ci sarà una delegazione, albanese decisamente consistente, perché tra i match analyst, tra tutti appunto coloro che assisteranno alla partita, per quanto anche riguarda le calciatrici che siederanno in tribuna, che magari appunto non verranno convocate, lo spazio non è ingente.
Limitato.
Però spesso ci sono delegazioni di tifosi fuori dal Vinovo Center. Logico che quando c'erano le porte aperte si aveva una percezione del tifo via via sempre più importante, perché c'erano sempre più tifose che assistevano alla partita totalmente.
C'è un bel movimento, mi dici, anche perché vedo che tu vai molto volentieri a questi appuntamenti.
Molto ben disposto, molto ben volentieri. Quindi
molto ben disposto,
sicuramente
ben volentieri.
È sempre, no, diciamo che comunque un movimento in continua crescita, la pandemia non lo ha lacerato a livello di entusiasmo.
Si respira un bel clima, dai, non equivocatemi, ci mancherebbe.
Senti Luca, passiamo invece allo stadium.
Brava Chiara.
Ma tu quanti anni avevi 10 anni fa quando è stato inaugurato lo stadium?
Io avevo 14 anni, stavo per cominciare prima superiore.
Salutiamo
il bambino che c'è
noi.
In lui, esci da quel corpo.
14 anni e non ti vergogni, questo è il primo dato.
Quindi
di
non
fatto,
c'è,
okay.
Non facevi ancora il giornalista, spero.
No,
eri già giornalista, già conducevi
Luca Cavallero già c'era.
A casa sua conduceva già come qualche trasmissione, dai.
Di la verità, Luca.
No, assolutamente no. Ricordo però che fu un momento di grande rammarico, perché cercai di prendere il biglietto, però non ero riuscito a prenderlo. Quindi diciamo che non me l'avevo visto da bene quella sera.
Se io avessi visto già il tuo talento.
Toma, dovete consolarti con un ovetto Kinder.
È un pacco di patate.
Com'è? Porta rispetto per il collega.
Che cattiva. No, ma questo è solo è proprio invidia. L'invidia
è proprio
che esce
invidia,
fuori.
È proprio senti, ricorderai però le partite, perché Gobbo non lo eri già a 14 anni. E quindi
sì.
Che partita ricordi, nel bene o nel male?
la partita che io ricordo in assoluto per citare quella stagione lì, ti cito Juventus-Milan, che tra l'altro appunto si giocò nei primi di ottobre del 2011 proprio contro il Milan di Massimiliano Allegri, perché secondo me il ciclo vincente dei 10, anzi dei 9 scudetti, mettiamo appunto 10 anni se contiamo anche i 2 trofei della scorsa stagione, iniziò lì dal mio punto di vista.
E lì avevi già 15 anni, avevi già compiuto 15 anni, sì.
E lì era lo stesso anno, era il 2011, la stessa stagione, quindi
ancora 14. Ricordo anch'io quella partita e saluto Zlatan Ibrahimovic, che avevo conosciuto nel 2006, che mi vide a bordo campo, e fece finta di non conoscermi e poi tentò di tirarmi una pallonata addosso e mi salutò,
che
simpaticamente.
Simpatico.
Eravamo amichetti, andavamo a ballare, non si può dire, se no Luciano Moggi si offende.
Cosa c'entra questo Moggi?
Perché nel 2006 c'era ancora lui,
ho capito.
Era sotto la gestione Moggi. Salutiamo. E io andavo a ballare con Ibrahimovic a Piae, ma Luca, non si potevano dire queste cose, non si possono dire queste cose.
Meno male che Luca Cavallero era tanto giovane, di tutto ciò
anch'io
non si
avevo
può 16 ricordare.
Anni, potevo già
nel
entrare
nel 2006. In... Luca, grazie per essere stato con noi, gli aggiornamenti
bello,
con te anche
bello.
Riguardo
grazie
le women.
A voi.
Ciao, grazie. Al nostro Luca Cavallero.
Perché non ti vai a vedere la partita delle ragazze domani sera?
Vado.
Tanto non ti farò entrare.
Faccio parte di una delegazione io, faccio parte della delegazione,
delegazione
di Radio
Bianconera. Sì,
chi può dire?
E ti fa inseguire, così tutti ti fanno le foto.
No, non mi sembra ci siano muri tanto alti, alti, no?
Poi ti rincorrono la polizia. Sì, dai, ti vediamo su tutti i telegiornali.
Anche perché il mio collo, sono perfettamente in salute a livello osteo-articolare in questo periodo. Posso senza problema alcuno scavalcare i muri di Vinovo. 340-5425-324, il vostro ricordo, la vostra notte indimenticabile allo Stadium in questi 10 anni di vittorie, molte più vittorie che sconfitte, si contano sulle dita di 4 mani le sconfitte in 10 anni.
Intanto parla da Parigi, essendo lui ancora DG del Paris Saint-Germain, ovvero Jean-Claude Blanc. Lo stadio è simbolo della rinascita della Juve, spiega l'attuale DG del PSG, che da presidente e amministratore delegato bianconero guidò proprio il progetto del lavoro svolto per riportare ai vertici la Juventus. L'impianto, ricordiamo, fu inaugurato l'8 settembre 2011 in amichevole con il North County, squadra che vestiva i colori bianconeri, e quindi c'era stato spiegato così il motivo di quella amichevole, del motivo perché fosse quella squadra, non il Real Madrid, piuttosto che un'altra squadra di un'altra nazione.
E il ricordo più emozionante di Stefano da Firenze allo Stadium, Juve Manchester City 1-0. Marione, segno Mandzukic, Marione sarebbe Mandzukic, sì. Immagino. E poi scrive invece Toto Gobbo. Non lo trovate assurdo, visto che abbiamo parlato anche di Parigi, 6 milioni di euro all'anno a Neymar solo per salutare i tifosi, essere gentile, firmare autografi, sono solo alcuni degli obblighi che il brasiliano deve rispettare verso il PSG. Io da tifoso del calcio non chiederò mai un suo autografo, anche perché sai che è pagato per farlo.
Sì, diciamo che vorrei capire...
Chiederò a McKennie, che lui invece generò e parco di autografi e anche di tante altre cose.
Diciamo che ce ne sono anche tanti altri che magari non prendono quei soldi e che non fanno... Non si confrontano gradevolmente con i tifosi, cioè io dico che
preferisco un'onestà di questo tipo a sto punto, cioè non sono particolarmente simpatico, affabile con i tifosi e ciao.
Okay. Però
piuttosto
ti pagano
sapere che uno mi dà 6 milioni di euro per firmare 2 autografi. Okay, preferisco quello
da
che
oggi.
Tu Filippo sei di questo avviso.
Da oggi non ti saluto più.
Preferisco
va bene,
è antipatico di suo e almeno arriva.
Da
dice
oggi
così.
Non ti saluto più.
No,
attenzione.
Quel figo impressionante di Neymar che però poi vengo a sapere che mi firma l'autografo perché... Gli riempiono le tasche più
non ti saluto e non parlo più con te. Chiesa fuori dai 23, Sensi non recupera, via libera a Bastoni. Lo Juventino potrebbe lasciare il ritiro già nel primo pomeriggio.
L'hanno fatto apposta per farlo tornare prima ad allenarsi per
Vedi?
La partita contro il Napoli.
Vedi, se l'ha capito anche la Papanicolau. Vogliamo che non
che
l'abbiamo capito anche noi?
Che adesso non lo capisca De Laurentiis.
Quindi aveva ragione il nostro inviato.
Sentiamo un vocale.
Ciao, sono Albert da Alba di Cardenale.
Albert.
Il mio ricordo è lo Juventus Stadium 2-0 al Milan, il primo anno, 10 anni fa, ecco, giusto per
dei 10 anni di meno, Albert.
Marchisio, Juventus Milan 2-0, una bolgia allo stadium.
Quando ogni partita era un evento nell'evento.
Allora, continuate a scriverci 340 5425 324, il vostro ricordo indimenticabile, la vostra notte indimenticabile allo Stadium in questi 10 anni esatti oggi di vita, dal momento della sua inaugurazione. Messaggi, note audio. Noi intanto salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Boom Channel, dunque sul canale 68. Andate via? No, allora, se avete altro da fare, per carità, vi capiamo, non vogliamo trattenervi a tutti.
Vanno già
costi.
L'evento a Roma?
Ma se invece volete continuare ad ascoltare Radio Bianconera, spegnete la TV, non so, tenetela accesa, fate cosa volete, ma sintonizzatevi su radiobianconera.com oppure scaricate la nostra app, vi ricordiamo, disponibile su tutti, per tutti i dispositivi.
Su tutti i dispositivi mobili.
A tra poco con la seconda ora di Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Sono le 14:05 di questo mercoledì 8 settembre, durante il quale si celebra il 10° anniversario dall'apertura, o meglio, dall'inaugurazione dello Juventus Stadium, e voi state condividendo il vostro ricordo più bello, la vittoria più bella che ricordate, l'emozione più grande vissuta allo Stadium, con un messaggio, con un vocale al 340 5425 324. Non so perché, ma mi è rimasto impresso il gol di Giaccherini al Catania al minuto 92. Stavo quello già andando verso la macchina. Maurizio d'Acqui Terme, lo stesso di cui riparlava sì. Antonino Milone.
E che riprenderemo sport. Anche noi sui nostri social come ricordo, come vedere. Riferimento a McKenny. Io vorrei sapere da Sabrina, che ci ha scritto,
sì,
come si permette di scrivere che McKenny è un marocchino 2. Forse ha ragione.
Marocchino 2, inteso un marocchino, Domenico Marocchino 2.0.
Esatto, in quel senso lì.
Glielo chiederemo a Marocchino, chiederemo se
ravvisa qualcosa. Sabrina, telefonaci. E come fai a saperle tu queste cose che noi non le sappiamo?
Venerdì glielo chiediamo a Marocchino, se ravvisa...
Ah, non a Sabrina.
No, Marocchino.
Ah, Marocchino.
Se ravvisa in McKenny qualcosa di se stesso quando era giovane. Quando
emozionante ragazzo. La serata, sempre Sabrina. Stavo scherzando, Sabrina, mi raccomando. Del 7 aprile 2012, non allo Stadium, quando vincemmo e superammo il Milan in classifica. Dopo vincemmo lo scudetto. Per me è sempre una goduria battere il Milan. Ciao da Sabrina.
Più dell'Inter, Sabrina? Più del Toro? Più del Napoli? Sentiamo,
no,
anche...
Ci però sono... è bella, me lo ricordo.
Ci sono anche tanti vocali, e allora chiedo al nostro Filippo in regia se possiamo sentire.
Caro direttore, buongiorno.
A lei.
Fu scelto il North County per l'inaugurazione dello Juventus Stadium perché non per lo stesso colore delle maglie, ma addirittura perché il North County prestò le maglie...
Prestò, sì.
Alla squadra, alla Juventus, e da quel
all'epoca.
Momento la Juventus prese i colori bianconeri, cioè prestò le maglie in un caso che non ricordo adesso, però perché la Juventus aveva altri colori, rosa e nero, priva di maglie, ci fu questa muta prestata dal North County e da quel momento diventammo bianconeri.
Esatto.
Luca D'Ancona.
Esatto, perché non si trovò la stoffa all'inizio, ricordo tutta la storia che poi sul quale si è costruita la storia della panchina della nostra squadra eccetera, ma riportava questi colori, no, che arrivano proprio dalla prima squadra che ci prestò delle magliette, i tessuti che arrivavano dall'Inghilterra, effettivamente. Grazie per la precisazione.
Sentiamo ancora.
Ciao Chiara, ciao Antonio, sono di nuovo Eugenio.
Hai cambiato casa anche oggi.
Il ricordo più no. bello che ho dello stadio sono due
dici,
i ricordi.
Dici.
Il primo è quando abbiamo vinto per 3-0 contro il Barcellona.
Sì,
il secondo è un po' meno bello. Mi ricordo la partita che abbiamo perso, dove Ronaldo ha fatto quel gol stupendo e rovesciato.
Immaginavo.
Ciao ragazzi, complimenti della trasmissione.
Ciao, noi cerchiamo sempre di mischiare un po' i temi, scusate, ogni tanto su qualche ricordo pecco anch'io, ci mancherebbe, però ricordo che molte cose le ho scoperte anch'io proprio vivendo dentro, a fianco, facendomi raccontare dagli interessati tante sfumature che mi riportano per lo stadio, ma appunto indietro di 10 anni.
Sentiamo ancora.
Buongiorno Chiara, buongiorno direttore. Mi sono collegato solo adesso, sono Gerardo da Salerno.
Ciao Gerardo.
Il ricordo allo stadio, l'unica volta che sono andato ho portato mio figlio e mia figlia, perché uno era amante di Cristiano Ronaldo, uno di Dybala, non ha giocato né l'uno né l'altro, segnò Ken contro l'Empoli e vincemmo la partita.
Quando è stato?
Però volevo dire anche cosa ne pensate di Osimhen, visto che un giudice napoletano ha tolto la squalifica. No. Gerardo da Salerno.
Non raccogliamo queste provocazioni.
Noi da te non raccogliamo, te che sei di Salerno, tu che dovresti essere qui distante dal problema. Sto scherzando, vi ho detto la mia.
Allora, dicevo che sul
e quello il giudice sarà saggio, sarà uno dei saggi.
No, un giudice dovrebbe essere imparziale al di là del fatto però, di, cioè, dovrebbe distaccarsi, esatto. No? Nel senso che quella dovrebbe essere la logica.
Dovrebbe, poi vediamo che dovrebbe.
Adesso non so se c'è un regolamento che vieti a un giudice tifoso di una squadra di
no, non è vietato, però sarebbe buon senso.
Nei confronti
è come a scuola, è una, come...
Sì, detto ciò, un giudice dovrebbe essere, voglio dire, imparziale, anche se sei tifoso del Napoli,
però...
ma giudichi che quella cosa sia sbagliata, condanni, ecco, poi so.
Stavo ricercando
Gerardo.
Una notizia che avevate scritto prima, sì. Proprio all'inizio, che mi ricordava, ah sì, buongiorno, la cosa che non capisco, aggiungerei, è che il giudice in primo grado emette sempre una sentenza e poi 9 volte su 10 viene rivista in sede di ricorso, cioè parliamo di giudici che vivono la stessa situazione, lo stesso ufficio. Ok, parliamo della giustizia sportiva, quindi non vorrei mischiare le due cose. Quindi, onestamente, perché ogni volta basta un ricorso in Italia per ribaltare la sentenza di primo grado? Non parliamo delle sentenze, quelle straimportanti, quelle politiche, sociali, eccetera. Ma nel calcio, e poi bisogna aspettare sempre 15 giorni e poi riabilitano sempre qualcuno. Onestamente, un po' più di serietà io me l'aspetterei, cioè non mi rende credibile il sistema, ecco, vi dico la mia e sono d'accordo con chi ci scriveva, Roberto da Lucca. Sono sempre i toscani che sono un po', noi ne abbiamo uno magari oggi pronto a intervenire?
Due?
C'è anche tutte e due.
Due toscani.
Mercoledì è una
oggi.
Giornata toscana.
Nella seconda ora toscani. Del mercoledì, due toscani.
No, dico, sono sempre molto attenti.
Speriamo sono sempre molto vigorosi.
Vigorosi. Speriamo che lo sia anche il nostro prossimo ospite, che è già in collegamento.
Ah, è già in collegamento?
Sì, è già pronto.
E allora, senza altri indugi, diamo il benvenuto a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao Niccolò, che piacere ritrovarti.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie per ritrovata anche a te. Alma, come si dice noi a Firenze. Alma, ragazzi.
Alma.
E poi attenzione, tu hai detto toscani, noi toscani siamo molto campanilisti.
Dai, non
ho capito, però noi siamo di Torino, Fiorentino. E per noi siete toscani.
Dai, va bene, è il tuo momento, il momento TMV Radio questo, va bene, fai quello
quindi,
che vuoi.
Quindi tu di quale contrada sei?
Fiorentino. Sono fiorentino, quindi fiorentino e poi toscano ovviamente.
Ah, ho capito, va bene. Finiamola qui perché non vorrei
siete
adesso.
Siete fantastici.
I toscani sono fantastici, meno uno.
Santarelli e Livornese. Com'è va Firenze? Com'è va Firenze con Livorno? Ma d'accordo.
No, bene, dai, con Livorno bene, diciamo. Sì,
Pisa?
Sì.
Pisa?
Firenze e Livorno, cioè Livorno e Pisa,
non lo sapevo.
Scusa, spiegagli le regole
sì, della rivalità.
C'è anche un detto molto brutto, tra livornesi e pisani.
Lo so,
brutto.
Sono...
Vabbè, però se dobbiamo parlare di calcio, non parliamo
aspetta,
di cose di Chiara.
Parliamo di calcio.
Non so,
come sta Vlahovic, che non è fiorentino, però gioca nella Fiorentina.
Cosa ci interessa di Vlahovic, che tanto lo prendiamo l'anno prossimo, vero?
È rimasto alla Fiorentina.
Che lo prende
è tornata in forma la conduttrice,
Mamma mia, basta darle.
No, perché io Ceccarini mi ricordo che aveva detto: vi do 100% garantito che Vlahovic resta ancora quest'anno alla Fiorentina.
Ma non ci ha detto dove va l'anno prossimo, a quale prezzo?
Niccolò Ceccarini. È un'altra bella domanda. Questa è un'ottima domanda perché chiaramente, guarda, io proprio ieri ero al Viola Park, perché comunque tu sai benissimo, no, che la Fiorentina sta per allestire, sta per vedere crescere questo centro sportivo fantastico, devo dirti la verità, una distesa incredibile, una struttura che verrà all'avanguardia, probabilmente la più bella d'Europa, e lì abbiamo avuto modo anche di fare un po' di chiacchiere per capire un po' la situazione anche di Dusan Vlahovic. La Fiorentina gli ha già presentato la proposta di rinnovo del contratto prima del ritiro di Moena, quindi si sta parlando di prima della metà del mese di luglio. Vlahovic comunque ha sempre detto, in quella circostanza e poi anche di fronte alle offerte che poi sono arrivate, o quantomeno quelle che potevano arrivare e sono state fatte magari arrivare anche al giocatore, ha ribadito la sua volontà di restare a Firenze. Ora però comincia l'altra partita, che è quella del rinnovo, perché comunque la Fiorentina sa che lui ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023, la Fiorentina non gli vuole mettere pressione, vuole che il ragazzo stia tranquillo, che giochi sereno, che faccia tanti gol con la maglia viola, però è evidente che so, la proposta è bella, è importante, perché si parla di 4 milioni di euro in sostanza a stagione che lui andrebbe a guadagnare, però c'è da sistemare anche il discorso della clausola rescissoria e c'è anche da capire se effettivamente, insomma, questo rinnovo possa avvenire in tempi brevi o meno. Poi io, come dico sempre, ma questo non vale per Vlahovic, vale per tutti i giocatori del mondo, se anche tu rinnovi il contratto non significa che poi devi rimanere per forza o rimani per forza 10 anni in quella squadra, perché poi magari arriva un'offerta fuori mercato e la società e il giocatore la prendono in considerazione. Però secondo me, in base anche al suo rinnovo, può diventare più o meno uomo mercato l'anno prossimo, perché se non rinnova è evidente che con un solo anno alla scadenza del contratto diventa uomo mercato.
Nicolò, le dinamiche di queste trattative, di questi rinnovi, soprattutto di una squadra come la Fiorentina, che sappiamo che a volte, vediamo anche la Juventus, deve cedere di fronte alle potenze europee per quell'altro giocatore. Cioè, penso di poter dire che per la Fiorentina Vlahovic sia il super CR Vlahovic, no? Fondamentalmente.
Come oggi è il miglior giovane oggi come oggi. Di grande prospettiva. Certo.
Ecco, di prospettiva. La Fiorentina tenda, giustamente il presidente tende a valorizzare il proprio patrimonio, il proprio giocatore. Le altre squadre, quando possono, quelle forti dal punto di vista economico, vanno all'assalto. Mi dici se secondo te nella testa di questi giocatori, così affrontiamo dei temi che possono aiutare anche un po' a elevarci dal punto di vista sportivo, il tifoso della Juve, dell'Inter, del Milan, del Real Madrid, ci sarebbe veramente la volontà di fermarsi a Firenze o ti rendi conto che sono di passaggio la Fiorentina, la Juve, il Milan, la Triestina?
Ma allora guarda, vado nello specifico su Vlahovic.
Sì, esatto, tu riportala. Sì, ecco,
per quanto riguarda Vlahovic, per esempio, io respiro un'aria diversa rispetto all'ultimo Chiesa, tanto per fare un altro paragone. Cioè, Chiesa aveva già chiuso, tra virgolette, nella sua testa il percorso fiorentino, cioè aveva deciso di andare via, e quindi poi alla fine tu sai tutta la storia, no? Commesso che quando arrivò lo ha trattenuto per un altro anno, ma fondamentalmente Chiesa si era già indirizzato, no? Verso altri luoghi, verso altre squadre, perché considerava chiusa la sua parentesi alla Fiorentina. Dusan Vlahovic oggi, secondo me, no, anzi, oggi lui ha capito che anche per la sua crescita rimanere alla Fiorentina è stata la cosa migliore. Tiene presente che lui oggi guadagna meno di 1 milione di euro, anche questo è un altro dato che, se pensiamo bene, insomma, a quanti soldi girano nel calcio, però allo stato attuale Dusan Vlahovic guadagna meno di 1 milione di euro netto a stagione. Quindi lui oggi si trova benissimo alla Fiorentina, perché comunque la Fiorentina è centrale, no? È diventato il giocatore quasi più importante, perché comunque sia è il bomber del futuro, è il giocatore che comunque sia riesce a calamitare su di sé anche l'attenzione del gioco della squadra, comunque sia è diventato anche uno dei simboli per i tifosi, perché insomma, tutti vanno a cercare Dusan Vlahovic, lui è sempre disponibile e gentile con tutti coloro che gli si avvicinano a fare autografi, quindi si percepisce, no? Un bel legame. Però voi sapete meglio di me che poi c'è il Paris Saint-Germain, c'è il Manchester City, ci può essere il Bayern Monaco, un domani ci potrebbe essere anche la Juventus o un altro club italiano magari in grado di, o l'Atletico Madrid, di offrire tanti soldi, e i discorsi possono cambiare, perché poi è chiaro che a un certo momento ci sono le ambizioni, Antonio, e sì, anche le prospettive, esatto, sportive, che possono cambiare anche il pensiero, pur stando bene in un posto, ma di un giocatore. Quindi oggi Vlahovic non è un problema assolutamente per la Fiorentina, però se non arriva il rinnovo, poi l'anno prossimo, con un solo anno alla scadenza, cioè io credo che Vlahovic l'anno prossimo lo vorranno in tanti. E in Italia, se poi c'è, se proprio devo dirti, per quello che so io, la Juventus è un giocatore che ha messo lì. Cioè, nel senso, è chiaro che la Juventus, se vuole un grande centravanti, tra i nomi ha sicuramente anche Dusan Vlahovic, ma questo lo sanno tutti, insomma.
Guarda, in questo periodo, quando non c'è campionato, mi piacerebbe approfondire il mercoledì con te, compatibilmente con gli impegni da direttore che hai con tutti i tuoi lavori, ovviamente. Fissare i prezzi, ricordare la situazione di alcuni giocatori già in orbita della Fiorentina, del Milan, della Juve, ovviamente. Ricordiamo Vlahovic, Dusan Vlahovic, indossa la 9, gennaio 2000, è un 2000, un millennium. In questo momento i siti ufficiali gli attestano un valore di 40 milioni. Guadagna meno di 1 milione fra un anno. Quanto potrebbe valere? Quanto potrebbe costare? Che ingaggio potrebbe guadagnare?
Io ti dico solo questo. Oggi
tua esperienza, te lo dico perché so che hai tanta esperienza attorno a queste operazioni.
l'Atletico Madrid, che è stata la formazione che forse più di ogni altra si è avvicinata a Vlahovic, al di là dell'ingaggio o meno, comunque sia tramite intermediari, ha fatto capire che era pronta a salire a 60-65 milioni di euro
quest'anno, quest'estate.
E stiamo parlando di un ragazzo che comunque ha fatto una seconda metà di stagione eccezionale, perché Dusan nella prima parte della stagione c'era Cutrone, quindi c'era Kwame, non era titolare fisso. Poi è arrivato Prandelli l'ha messo al centro del progetto Viola e lui ha cominciato a segnare più di 20 gol finali.
Dove ha iniziato a segnare, te lo ricordi?
Ha cominciato a segnare a dicembre.
A Torino, con la Juventus. Giusto?
Sì, no, sì, con la Juventus, ma poi aveva anche prima, aveva cominciato.
Sì, sì, dico, però mi ricordo quel periodo, il momento in cui
ha iniziato a dicembre e non si è più fermato. Quindi comunque sia, lui ha fatto veramente una seconda parte di stagione eccezionale. Quindi per rispondere alla tua domanda, se lui si ripete, cioè secondo me, poi è chiaro, tutto dipende se poi nel contratto c'è una clausola rescissoria, perché se c'è la clausola rescissoria, tu sei meglio di me, il prezzo è già stabilito. Cioè come Haaland, l'anno prossimo Haaland avrà una clausola rescissoria a 75 milioni. Poi è evidente che Haaland, se fa una grande Champions League, fa un'altra grande stagione, potrebbe valere quasi il doppio, perché secondo me un centravanti di queste dimensioni può valere 150 milioni di euro. Perché però
quanto è attualmente, 75 milioni il valore adesso di
stimato? 40, quello ufficiale, diciamo, il riferimento in base a determinati parametri, l'età, che non tiene conto del valore di tanti altri aspetti. Però
guarda, i centravanti sono merce rara, come dico io, ecco. Se Haaland ha una clausola, però secondo me potrebbe valere l'anno prossimo 150, se Vlahovic fa una stagione
almeno
genere,
la metà,
diciamo, 80-100 si potrebbe andare tranquillamente.
Vi vorrei ricordare soprattutto la Papa Nicolau, che vuol fare degli investimenti nel mondo del calcio.
Sì, 5 euro al portafoglio
oggi. A 15 anni al Partizan Belgrado la sua valutazione di mercato era di 50.000 euro. Pensa, tra i 15 anni e
sempre
i 21
Vlahovic.
Ti dico anche questo è un aneddoto magari anche per gli amici che ci stanno ascoltando. Allora, la Fiorentina,
sì,
quando lo ha preso e l'ha comprato, sai quanto l'ha pagato?
La Fiorentina
1,5 milioni di euro,
avrei detto 2-3 milioni, sì, ricordavo vagamente.
Mezzo di euro, oggi è una fortuna Vlahovic, ha un valore inestimabile.
Pazzesco, pazzesco, vederci lungo e qui sicuramente. E come arriva la Fiorentina? Spiegamelo.
Lo comprò Pantaleo Corvino, che Pantaleo allora era il direttore sportivo della Fiorentina. Sì, lo prese lui e poi dopo Vlahovic è cresciuto, primavera, prima squadra. Poi insomma, il primo che gli ha dato fiducia è stato anche Vincenzo Montella, se ricorderai, cioè quando la Fiorentina della gestione commisso era allenata inizialmente da Vincenzo Montella, Vlahovic giocava, insomma anche lo stesso Montella gli aveva dato fiducia, quindi comunque sia Vlahovic è già da un paio d'anni abbondanti, questo è il terzo anno che comunque frequenta la Serie A.
Perché Radio Bianconera ha parlato con Nicolò Ceccarini di Vlahovic? Perché la Juventus, sappiamo, un profilo così lo ha messo nel mirino, ce l'ha confermato anche l'attento Nicolò Ceccarini. Non sappiamo
anche
come andrà a finire.
La Juventus l'anno prossimo Antonio dovrà prendere un grande centravanti, ormai insomma anche
bravo. Bravo.
Quindi dovranno, cioè Vlahovic è uno dei nomi, non è detto che sia.
Non è detto, noi ragioniamo con te, ne approfittiamo della tua presenza per così incominciare.
Altri nomi, è un giocatore sicuramente che può diventare un giocatore nel mirino della Juve più avanti.
Da chi verrà sostituito Weston McKennie l'anno prossimo, Nicolò?
No, che cattiva che è, sempre in questo modo spigoloso le domande. Non fatela più entrare in sala stampa che a Radio Bianconera questa qua.
Guarda, io credo che bisognerà vedere che succede anche nel mercato di gennaio, perché sono abbastanza curioso di vedere se la Juve si ferma qua oppure se a gennaio fa qualche innesto, perché oggi io l'ho detto altre volte che secondo me la Juventus doveva prendere due centrocampisti, un regista, Locatelli, e poi chiaramente non mi aspettavo che partisse a 4 giorni dalla fine del mercato Ronaldo, quindi sull'attacco ci sarebbe anche da dire qualcosa, però d'altra parte a 4 giorni hai preso quello che potevi prendere. Però a gennaio vediamo, perché io ho la sensazione che qualcos'altro potrebbe succedere, perché cioè, Ramsey oggi è un giocatore che comunque la Juventus non può utilizzare, a prescindere dal fatto che insomma, ha avuto un ulteriore infortunio.
È sempre rotto.
Bisognerà che... sentite Antonio come sono le donne, no? Proprio io ho cercato di girare intorno con eleganza.
Ma che bar frequenta questa qua? Ma chi l'ha chiamata?
No, io la faccio spiccia.
Da quando il punto
per me
di...
uno che in casa non mi può apparecchiare la tavola, sparecchiarla, lavarmi te, mettere una, caricarmi una lavastoviglie, io lo chiamo rotto, cioè. figurati se però, mi gioca a calcio.
Da quando frequenta i giardinetti qui fuori dalla radio l'aspettano tutti gli esperti signori di una certa età per sapere, cioè per ripetere solo le cose che ha sentito dire da me e da te, sì. Ovviamente.
Però se una donna, quindi ci hai visto, ah è bella e brava, sa anche le cose.
Sa anche le cose, poi, sì, di che te l'hai detto Ceccarini o Paolino.
Pendono
su,
tutti dalle mie labbra.
Abbi il coraggio.
Anche su Ramsey, sì. Ora che voglio dire tutti, no, se tra virgolette vanno a puntare un po' il dito su Ramsey, però non è un giocatore che dà continuità, ma è anche vero che la storia di Ramsey anche all'Arsenal era questa, cioè non è che è stato un giocatore che ha sempre avuto continuità di rendimento, i suoi problemi li ha sempre avuti, quindi questo non vuole essere un attacco o una critica a chi l'ha comprato, però nel momento in cui...
È stata un'opportunità e poi hai provato a sfruttarla, ma senti, tornando invece alla Juve... Noi siamo Radio Bianconera, siamo la radio ufficiale dei tifosi della Juventus, ci fai chiarezza attorno a questo accordo che ancora non c'è? Cioè, dicevamo a settembre, la pausa con Paolo Dybala, i bonus, i no, chiede troppo, è giusto che lo chieda. Non schieriamoci, ha segnato, deve dimostrare. A che punto siamo, Nicolò? Perché qui anche Radio Bianconera incomincia a dire, ragazzi, diamoci una mossa, senza voler mettere fretta a nessuno.
Un paio di incontri ci sono già stati. Okay. Insomma, il primo è stato definito un incontro informale, il secondo secondo me si sono buttati sui numeri e l'offerta è quella della Juve, 8 di parte fissa più una parte variabile per arrivare a 10 milioni di euro. Io credo che la Juventus non effettuerà un ulteriore rilancio. Io non lo so, perché francamente mi aspettavo che la cosa potesse accelerarsi, no? Proprio in questo periodo. Però guarda, volevo proprio farci un approfondimento in questi giorni per capire davvero a che punto eravamo o quantomeno se c'era un avvicinamento tra le parti. Mi sembra strano che non ci sia stata ancora un'accelerata, proprio perché oggi Dybala, con l'addio di Ronaldo, è diventato no centrale, centralissimo nel progetto della Juve, è vice capitano. Certo. Insomma, io credo che l'offerta sia un'offerta buona, poi non lo so che cosa lui abbia o voglia in più, non lo so, ecco, quali possono essere oggi, se ci sono state altre richieste.
Ci vedi però ostacoli? Ci vedi ostacoli? Ci vedi una piccola volontà a forzare il braccio di ferro?
Io non credo questo, però ecco, ora è il momento, no, di arrivare alla conclusione, cioè non è che può andare molto avanti questa situazione. Infatti io credo che i dirigenti della Juventus abbiano programmato proprio in questo periodo di concentrarsi sul rinnovo di Dybala dopo aver chiuso la parentesi del mercato. Secondo me questo mese di settembre può essere decisivo.
Allora, io so che approfondirai il tema, lo farai il mercoledì anche con noi. Nel frattempo ti dovremo per forza leggere su tutto Mercato Web, se puoi non mettere la firma, così la Papa Nicolao prende, copia e incolla, va ai giardinetti e dirà lei se c'è rinnovo o meno, in quali tempi.
Io non riporto mai la fonte, vendo sempre la notizia come se fosse mia, è corretto, no?
Deontologicamente corretto. Perfetto.
Correttissimo.
Esatto. Grazie, grazie Ceccarini che me l'hai mandata, hai detto questa è una brava ragazza, vorrei che lavorasse qui a Firenze ma te la mando a Torino. Grazie a Ceccarini.
Grazie Nicola Ceccarini per essere stato con noi, ciao, alla prossima,
a prossimo
settimana.
Mercoledì.
Ciao.
Ridi.
Sono così.
Che McKenny ha mangiato un panino nel frattempo.
Sai quanti se ne mangia? Sai quanti Big Mac? Uno dietro l'altro.
Vedrai, domenica, pa! Cioè domenica, sabato.
Domenica
speriamo.
In campo.
Sabato. Potrebbe, sabato. E se serve, pa!
Chiesa c'è, chiesa sì. Adesso come, non gioca
come
neanche
si
più
dice?
Con la nazionale.
Una botta e via in campo, via. Pa! Pallone all'incrocio.
Via, io non l'ho mai sentita legata
al calcio.
Confondo?
No, diciamo un tiro e via. Un tiro e via. Un tiro e via. Un tiro e via. Un tiro e via.
Dunque, il ricordo più bello, il 4-1 al Parma del 2011 con un Pirlo fantastico. Il più brutto, l'ultima con l'Empoli, firmato Bach, che condivide il suo ricordo. Allora torniamo ancora per l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio sul vostro ricordo più bello, più emozionante, legato allo Juventus Stadium, che compie 10 anni. Quinta elementare, 10 anni.
Quinta elementare.
Poi c'è l'esame, no, quest'anno adesso non c'è più l'esame. Quindi fino alla terza media allo stadium va
senza
sicuro.
Esame.
Va sicuro. Poi in terza media fra 4 anni si vedrà se andrà anche alle superiori. Quindi ce lo raccontate ancora al 340-5425-324.
Ma qualcosa anche di più curioso che è capitato sugli spalti, che eravate vicini a quella tifosa bellissima, a quel signore antipaticissimo, a chi borbottava, a chi
il vostro ricordo.
Il vostro ricordo,
il vostro
dai,
ricordo
dai,
più
dai,
intenso
dai.
Allo stadium 340-5425-324. Ci sarà l'ultimo, ci sarà tra pochi minuti.
C'è.
Siamo
al
sicuri?
Telefono, al telefono, e magari
siamo sicuri che ci
assieme
sia
assieme a un let's goal, magari assieme a un let's goal, come l'abbiamo già fatto una volta. Magari allora, una domanda gliela fate voi. Vediamo.
Tra poco LM.
La maestra torna in classe.
LM. Restate con noi.
ML.
Cose di calcio.
Sono le 14:34. Ben ritrovati in Cose di calcio, l'ultima parte di questa puntata dell'8 settembre. Mercoledì, tra poco al telefono avremo LM, il direttore LM. Io non lo dico il suo nome perché a volte capita che quando lo annuncio poi un contrattempo dell'ultimo
perché
momento.
Perché lui accende la televisione. Lui accende la televisione, vede che ci sei.
Mi offendo se non risponde questo, no, questo mercoledì. Oggi dopo tante
l'altra settimana
ci ha
chiesto
sento.
Scusa, non è intervenuto, è vero.
Ecco, vedi?
Perché si stava arrabbiando? Annunciato? Perché si stava arrabbiando in un'altra trasmissione. Si stava arrabbiando, mi ha detto, guardate.
Anche il dono dell'ubiquità, quest'uomo.
Sì, perché ha detto fino alle 2:30, perché poi devo andare su Radio Bianconera. L'ha detto. Stava per chiudere, l'hanno fatto arrabbiare. Gli hanno detto una cosa che non gli è piaciuta e mi ha detto che ha dovuto.
A quel punto è uscito,
è uscito
fuori dai fogli.
La maestra che c'è in lui.
LM.
LM che c'è in lui. Fra un po', lo diciamo anche per il nostro Filippo,
sì.
Che già sta rilanciando Antonino Milone su McKennie, su quelle cose che hai detto tu. Attenzione, ora, d'ora in poi, perché poi i social impazzano di commenti. Vi chiediamo di essere umilmente obiettivi, sereni nel giudicare. Domande, risposte, opinioni, commentandole come meglio credete, ci mancherebbe, questo è il nostro spirito, nel rispetto dei ruoli, ricordiamolo. Abbiamo parlato quindi di McKennie, dello stadio, di Napoli-Juve che torna, Osimhen ci sarà, cercheremo di capire venerdì chi Allegri ci potrà comunicare, anche perché venerdì ci sarà poi la conferenza del mister, essendo già vigilia, noi la seguiremo. Ti avverto già che tutto il periodo che tu non ci sei stata non ho potuto andare una volta, cioè
dove non
assente andato? Ingiustificato alle conferenze stampa di Caio Giorgi 14 alle 14 non sono andato alle 14 Allegri.
Beh, sarà mica un problema mio, sarà un problema di Agnelli, cioè dell'organizzazione. Comunicato ufficiale.
Erano preoccupati, non mi vedevano. Sì, vai.
Attenzione, prego. Comunicazione ufficiale al capo ufficio stampa di Juventus,
ecco,
FC.
Ci manca solo se anche diamo consigli all'ufficio stampa.
Vi preghiamo gentilmente,
amici dell'ufficio
di
stampa,
anticipare le conferenze stampa entro le ore 11 oppure posticiparle dopo le ore 15.
No, grazie. Oppure decidete liberamente come meglio credete. E questa volta, essendoci la mia sostituta, la direttrice in seconda, in caso di attacco al governo di Radio
Comandante.
Bianconera c'è la vicecomandante a prendere i poteri, a pieni quasi poteri. Io potrò andare, quindi vado poi un po' a pranzo, un po' qua, un
sì,
po' là,
certo.
E tu ti puoi fare la trasmissione da sola. Sì, va sì. Bene? Vediamo a che ora ci sarà. Stavo dicendo l'allenamento,
la conferenza
venerdì.
Stampa. Su Dybala c'è Marotta che lo vuole a zero, come ha fatto con Çalhanoğlu e Asamoah. Antonio da Napoli.
No, per qui. Cioè,
te lo vedi Dybala all'Inter?
Per me resta.
Dopo tutti questi anni?
C'è stato un momento in cui ha rischiato,
Male, pensa che brutto.
Ma attenzione, dovesse non andare in porto l'accordo, io lo vedo fuori dall'Italia. Sempre che anche in Inghilterra ci resti paratici, perché continuano i...
Non piace.
Esatto.
Non piace.
I trombeur inglesi, come li chiamati tu prima?
Ho detto che McKennie è un trombeur de fama.
I trombeur di inglesi non piace l'atteggiamento a
come
bordo
campo.
Come mai?
Sembra una persona così composta.
Beh, l'hai
no?
visto
bordo
ultimamente,
campo?
Era molto arrabbiato con gli arbitri.
Ma non è che ce l'ha con Agnelli.
Non erano... No, che Agnelli, sta guardando una partita inglese.
No, che dico che magari c'è qualcosa del passato che
sì,
ancora gli erode.
In Inghilterra.
Ed emerge.
Ma assolutamente no.
Ed
assolutamente
emerge
no.
Nei momenti più inattesi.
Nel senso, vuole più rispetto per la squadra che rappresenta, ma diciamo che in Inghilterra non sono ancora abituati a quelle... A quelle uscite, a quelle esternazioni, a quegli atteggiamenti. E diciamo che qualche volta aveva infastidito anche ultimamente i tifosi bianconeri, sempre per quelle proteste plateali. Ce ne vogliono di più preventive di proteste, cioè non sempre dopo per una cosa giusta o sbagliata di un arbitro. Io la vedo così. Attaccare al 90esimo, essere nell'area avversaria, cercare di beccarsi un rigore se non riesce a segnare, non buttandosi, meritandoselo, perché stando nell'area avversaria rischi sicuramente di meno che stare nella tua area e beccarti il gol al 90esimo. Giaccherini
sì.
Col Catania insegna al 92esimo.
Ma adesso questo gol di Giaccherini me lo devo andare a vedere perché non ce l'ho proprio presente. Sentiamo anche i vostri vocali che arrivano al 340 5425 324.
Ciao ragazzi, il mio ricordo allo stadium, prima e unica volta
ciao,
che ci sono stato, primo dicembre 2019, Juventus e Sassuolo 2-2, una delle più brutte partite della Juve di Sarri,
più,
dove Boga del Sassuolo sembrava Roberto Carlos.
Vero.
Però che emozione.
Che emozione. Dentro,
fantastico.
Ma Padova o
incredibile.
Romagnolo?
Una Romagnolo. Incredibile, da pelle d'oca.
Romagnolo.
Ciao ragazzi, sempre forza Juve.
Sempre.
Ciao.
Rovigo, te l'ho detto.
Ma come Veneto?
Te l'ho detto.
Ma hai detto ciao ragazzi?
Te l'ho detto.
Non ti sembrava anche a te romagnolo l'accento, Filippo?
No,
ciao ragazzi,
l'ho detto,
una
no?
delle più belle.
All'inizio sì, hai ragione. Infatti gli stavo dicendo, magari ha fatto anche la trasferta col quacquarone, lo squacquarone.
Il Veneto
lì.
Parla così?
Un pochino sì, infatti alla fine ho capito quello.
Invece, vedi, io credo fossi romagnolo.
Riportiamo Paratici a Torino, ma nel suo ruolo di scout resta uno dei migliori del mondo, Davide da Pistoia. La più bella...
Facciamo tornare?
La più bella è, non penso che torni. La più bella partita da Juve, quella che deve giocare Luca da Pesaro, primo ascoltatore di Let's Go.
Ah, lui si è già proposto.
Lui si è proposto, non va bene, non
ancora
va bene.
Ancora prima.
Lo prepariamo? Lo prepariamo il jingle? Tienilo lì, pronto. Poi lei alza la mano, la nostra direttrice.
Io quando faccio così, tu lo lanci.
Sempre con la
Scusate,
mano alzata.
Scusate, noi intanto parliamo no. con...
E vi dico che potrete eventualmente... connettervi con LM. Quindi
LM.
Prima sentiamo LM dopo. Intanto... E poi facciamo. Perché magari poi.
Scusate se facciamo riunione di redazione Sono mentre adesso. Siamo in onda quando il programma praticamente sta finendo. Sentiamo l'altro vocale.
Ciao Chiara, ciao Antonio.
Ciao.
Ve lo dico io perché c'è stata l'inaugurazione con il Not Country.
Vai,
perché il Not Country, nella
sì?
notte dei tempi, quando la Juve è nata.
Sì.
Ha mandato
la
stoffa. Delle maglie
le
perché
maglie,
la Juve potesse avere delle maglie per giocare, perché avevano problemi finanziari
non potevano comprare
e la
le
nostra
maglie.
Juventus non poteva comprarsi le maglie. Ciao.
Perché le volevano colorate, costavano di meno quelle bianche. C'era qualcosa
sì, forse
che
perché il tessuto
questo.
Bianco-nero magari sì. costa meno.
E allora si inventarono già un'amichevole e quindi venne ricordato questa cosa. Grazie, grazie. Ma vedi che noi li abbiamo tutti belli preparati. Mica come quei due che conducono.
Sentiamo
cose
ancora
di calcio.
I vostri vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Anzi, bentornata Chiara.
Grazie.
Niente, io sono molto arrabbiato perché comunque ecco. non capisco per quale motivo la Juve si deve fare carico della nazionale. Cosa aspettiamo? Di vedere infortunato Bonucci, di vedere Chiesa giocare con una stampella, di vedere, non so, un infortunio per il povero Locatelli. Ditemi voi, perché io sinceramente non ci sto più a capire nulla. E poi un'ultima cosa, veramente la Lega di Serie A è veramente vergognosa, vergognosa sotto ogni punto di vista, ma veramente vergognosa, e lo ribadisco di nuovo, vergognosa,
cosa
vergognosa,
ti hanno fatto?
Sia sul caso Dazon, che veramente okay. è una cosa orribile, infatti ora mi aspetto di vedere ora la partita Napoli-Juventus, ci sarà da ridere, ci sarà veramente da ridere. Ciao da Luca.
Per la decisione presa
la ritardo.
A parte ritardo i più fortunati hanno ritardo,
cioè che il tifoso è già tornato a casa e su da solo la partita deve ancora iniziare,
ma per fortuna che c'era Gio Bianconera e non c'era
bravo,
la Papa Nicolao
bravi,
in diretta,
mi raccomando, cioè durante la partita colpo di tacco con il nostro diritto di cronaca.
Sì.
Quindi la partita non,
3 minuti ogni 15 ve la raccontiamo
15,
e poi ve la commentiamo.
Di cronaca, ovviamente, quindi non si può fare la cronaca di tutta la partita, 3 minuti ogni 15, ma con i nostri, con le voci in onda, con tanti ospiti, tanti esperti, tanti opinionisti, praticamente ve la facciamo vivere noi la partita, se non c'è altra possibilità di seguirla.
Ricordiamo alle 18 la partita con il Napoli sabato e quindi, essendo una partita in trasferta, ve la racconteremo direttamente dal San Paolo, Diego Armando Maradona, con il nostro inviato e con la redazione in conduzione, la redazione romana capitanata
da Alessandro Santarelli.
Da Alessandro Santarelli.
Eh beh, obviously. What else? Colui che sta anche organizzando questo
party,
mega evento di Radio Bianconera.
Me lo ricordi? Che...
A Roma. Allora, noi vi possiamo dare solo delle
spunti.
Anticipazioni perché... Nessuno è come Alessandro Santarelli, quindi non so. Solo...
Nessuno è pelato qui in questa radio, quindi
è l'unico.
Qui a Torino.
Sai
anche Nicola De Bonis.
Ah no, anche Nicola De Bonis, è vero.
Anche tu, fra
tutti
qualche
tu...
anno.
No, ma ti prego, ma perché? Che brutto auguri.
Ma no!
Una cosa buona, sui capelli, mi auguri... Vabbè. Però mi sono rasata delle volte nella mia vita, mi sono
questo
fatta...
Questo a noi non interessava, cioè...
Comunque, dicevamo, 8 ottobre ci sarà questo evento, questa serata, questo party
Dalle 17 alle 19, sicuro, e poi dopo... a go go.
Vi daremo, go-go. Vi daremo
pizza, birra.
No, vi daremo indicazioni,
ragguagli.
Ragguagli in merito nel corso delle prossime settimane per come organizzarsi, il numero, se ci sarà un numero limitato di accessi sì. consentito. Insomma, stiamo organizzando il primo grande evento di Radio Bianco Nero. Lo invitiamo, Luciano Moggi? Alla serata di Radio
Bianco Nero. Se ci ascolta, sì. Se non ci ascolta, anche no.
Direttore, buon pomeriggio.
Ah, ci ascolta? Sei invitato,
chi è,
Luciano?
Non la conosco. Chi è?
Fai bene.
Volevo proporle una festa.
Una festa?
Dove? In Grecia?
No, ormai con la Grecia fino all'anno prossimo chiuso, direttore. Una festa di Radio Bianco Nero l'8 ottobre. Hai impegni?
A Roma, però.
A Roma.
Sta già partendo.
Roma l'8 ottobre, sono impegnato a Torino.
Ecco.
Ah, ho capito, al pomeriggio. Luciano, è un po'
ben
che non
trovato,
ci sei...
buon pomeriggio, direttore, come sta? Quanto tempo per
sto,
me?
Io sto bene.
Sto sempre bene. Bene, bene, bene. Come sta la Juve, Luciano? L'hai vista, l'hai sentita?
Ma la Juve, guardate, adesso vi dico una cosa. Ma ve la dico proprio da amici. La Juve non può vincere i campionati tutti gli anni. È giusto che in certi momenti si possa anche riassestare, ed è giusto che possa perdere anche un campionato, non succede niente. Tenete presente che praticamente questo discorso di sulla Juve vale per tutti. Riorganizzarsi è una cosa d'obbligo. La Juventus può darsi pure che abbia visto il modo, il tempo di potersi riorganizzare per avere un ciclo nuovo. Lasciamola lavorare. Partiamo dal punto di vista di quello che è stato fatto durante il mercato, posso essere anche d'accordo che è da criticare. Poi però bisogna vedere i risvolti di tutte queste cose e soprattutto considerare il passato di questa squadra, perché se il passato prevede e fa capire di 9 campionati addirittura 20, ma come si fa a criticarla per un anno che praticamente può anche non fa niente? Quindi lasciamo stare, tranquilli.
Luciano, mi piace questa tua premessa, anche perché deve chiarire un po' gli obiettivi, o comunque far capire che possono esserci delle difficoltà. Però ti obietto un punto, e sai che lo facciamo sempre in modo schietto con te, soprattutto il mercoledì noi di Radio Bianconera. Però perché la Juve non può non vincerlo invece quest'anno, dopo averlo già perso l'anno scorso, lo scudetto?
Perché ci sono delle squadre più forti della Juve in questo momento.
Ah, mi piace la tua risposta.
L'Inter è la prima, ma praticamente adesso la Juve, con tutti i ragazzini che ha, si sta riassestando. Poi io per esempio la critico nella sostanza per aver sostituito in un momento sbagliato il CR7 con Keane. Questo è un momento sbagliato che rovinerà Keane, e praticamente la Juventus non avrà nessun beneficio, perché tutti avranno di fronte l'immagine di CR7 praticamente, e questo potrebbe fare chissà che, anche se non ha le possibilità di fare chissà che, però potrebbe anche fare cose straordinarie, sarà sempre valutato sul metodo di CR7. Quindi voglio dire, tutte cose che messe insieme fanno vedere probabilmente la mancanza di un progetto, però se il progetto è quello di riproporre un ciclo, mi sembra che sia normale amministrazione dargli la possibilità.
Sai che stai mettendo in luce le tue grandi, non è questo l'occasione, l'unica occasione in cui l'ha dimostrato, la tua grande saggezza da uomo di calcio, perché dici...
Ma no Paolo, anche perché io mi stufo a sentir criticare sempre una squadra.
Sì.
E io l'ho criticato per primo nella progettualità, però poi dopo, facendo mente locale e venendo in concreto a capire praticamente quello che in realtà succede. Primo, il rapporto economico che è da ridimensionare. Secondo, il creare praticamente un qualcosa di importante a livello di ciclo di settore, perché possa portare la Juventus a riproporsi nel breve tempo. Quindi queste qui sono cose che le società dovrebbero fare tutte quante. Noi abbiamo visto quello che è successo al Milan, abbiamo visto quello che sta succedendo all'Inter, perché dobbiamo fare quella fine? Punto interrogativo. Allora io, proprio pensando a queste cose, dico che è giusto che la Juventus abbia preso. Poi dopo, se mi domandate se era giusto prendere Ronaldo, io ho sempre detto di no, ma mi domandate se era giusto mandarlo via, vi dico di no ancora, perché era il momento che per fare una ricostruzione Ronaldo poteva essere l'ideale segnando un gol a partita. Però nella sostanza la progettualità di portare avanti un ciclo nuovo è una cosa normale, anzi è doverosa per una squadra di calcio che ha dei giocatori in scadenza di, come carta d'identità. Chiellini è uno, è Bonucci un altro, quindi sono cose da rinnovare, altrimenti si rimane in panne poi nel futuro.
Come contraddire Luciano Moggi? Allora, direttore, noi adesso
è impossibile contraddirlo.
Lo so. No, voglio vedere se per caso c'è qualche ascoltatore che
vuol farti una domanda,
che vuole fare una domanda o che la vuole contraddire. Allora noi adesso lanciamo il nostro momento
difficilmente.
Let's goal! E dunque il primo che scrive Let's goal al 340-5425-324 a partire da questo momento può venire in onda con noi, intervenire e approfittare anche della presenza di Luciano Moggi per fargli una domanda. 340-5425-324, scrivete il vostro nome e let's goal.
Luciano, intanto provo a fartene io di domanda, sei stato molto chiaro con questo tuo inizio di discorso. Napoli-Juve sabato, chi rischia di più? E perché?
Ecco, il Napoli-Juve praticamente è un problema che riguarda praticamente l'andamento attuale. Cioè, noi andiamo a Napoli con la preoccupazione di perdere quando in passato andavamo con la voglia di vincere. Questa è la differenza sostanziale. Il Napoli ha lasciato tutto intatto, la Juventus ha cambiato così. Il che vuol significare che praticamente abbiamo più difficoltà di loro. Poi vediamo cosa vincere o perdere la partita.
Questo è molto interessante. Andiamo a Napoli con la paura di perdere, prima andavamo con la voglia di vincere. E riassume alla perfezione proprio quello che è un po' il sintomo. Che è il sintomo. Senti, te l'aspettavi un Osimhen resuscitato dalle decisioni del giudice sportivo? Da due giornate una?
Io non conosco il progetto, quindi c'è la differenza che c'era tra la condanna e adesso è la riproposizione del giocatore, quindi non posso parlare. È un argomento che praticamente deve trattare l'avvocato. La sostanza qual è? È
che siamo alle solite.
Sarà un osso più duro ancora di più per la Juve, su questo non c'è dubbio. Magari la Juve avrebbe avuto piacere che la squalifica fosse rimasta quella che era. Adesso c'è Osimhen, dobbiamo competere con il Napoli, anche con Osimhen, e lo dobbiamo fare tirandosi sulle maniche. In questo momento la Juve non deve giocare di qualità, deve giocare tirandosi sulle maniche e combattendo al primo all'ultimo minuto. Così facendo può ottenere dei risultati diversamente discussi.
Certo. Sono arrivati già i Let's Goal, ci mettiamo in contatto con il primo che ha chiamato per dialogare anche con Luciano Moggi. Ti chiedo, come avresti gestito tu preventivamente il fatto che molti giocatori della Juventus sono andati nelle nazionali in Sud America, tante partite, e probabilmente per questo motivo non giocheranno alla Juve come da altre parti? Preoccupiamoci intanto di noi. Serve più pressione o più forza politica
No, questo è un fatto di nazionali, e devo dire che le nazionali praticamente sono un impedimento per le squadre di calcio che non vedono di buon occhio le nazionali. Vedrebbero di buon occhio le nazionali perché praticamente portano in auge il calcio vincendo, però nella sostanza impediscono la loro programmazione. È sempre stato così e sempre sarà.
Luciano, sembra che un po' tra UEFA, FIFA, le battaglie, la Superlega, il banco sembra lì pronto per saltare, o no? Cioè, i giocatori allora non te li mando, la FIFA dice faccio il mondiale ogni due anni, la Super Champions, la Superlega.
Tu hai detto in tre parole la mancanza di organizzazione.
Bravo.
Caos che esiste praticamente nel calcio, dove ognuno la pensa un po' da solo, per cui il problema di fondo è inutile mettere sotto lente di ingrandimento quello che fa uno o quello che fa l'altro. Ognuno la pensa un po' da solo. e secondo i propri interessi, perché altrimenti dovrei dirti, se non fosse così, perché il campionato in Qatar?
Esatto, a dicembre per la prima volta, eccetera, porta, eccetera, eccetera.
Allora, direttore, la interrompo, anzi no, non la interrompo, continui a restare in nostra compagnia perché nel frattempo io do il benvenuto a Gianluca d'Alba Adriatica. Ciao Gianluca!
Ciao.
Buongiorno Gianluca, let's go non ho sentito per il nostro direttore, se no non ci crede che sei juventino.
Let's go!
E allora Luciano Moggi è a disposizione tua, Gianluca.
Io vorrei fare innanzitutto immensa stima e riconoscenza per tutto quello che ha fatto per la Juve, e la mia domanda è questa. Oggi, con la situazione nuova, con i procuratori, questo nuovo sistema di fare mercato, di fare trasferimenti, come avrebbe gestito da dirigente Moggi situazioni tipo quella Donnarumma o magari anche quelle adesso di Dybala, che sì, se forza oppure tanta
o tattica o tanta tattica. Luciano,
il calcio era quello ed è questo, il pallone è sempre tondo, quindi mancano gli spicchi, però il pallone è tondo. La sostanza qual è? Mancano gli uomini che sanno dirigere, questo è il punto. Perché se da una parte c'è gente che praticamente crea più difficoltà, ci deve essere il dirigente che, oltre a farci creare poche difficoltà, le azzera completamente mandando via chi rompe. Questo è il punto focale della situazione. Quando hai dato un esempio, il resto poi va tranquillo. Qui praticamente nelle società di calcio italiane non esiste un uomo, io posso fare due eccezioni o tre, una per esempio è quella di Marotta all'Inter e l'altra è quella di Tare alla Juventus, poi il resto praticamente diventano problemi, questo è il punto.
Gianluca, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
Grazie mille. Ciao,
speriamo di averti fatto un gradito regalo, parlare direttamente con Moggi. Severino da Catanzaro, Luciano ti dice, Moggi è proprio scafato, parla così per poi raccogliere, parla male ma in senso buono, cioè dice... Perché ha capito che oggi a Torino c'è un ambiente molto esigente e prevenuto. Quindi lui tranquillizza dicendo che non siamo da scudetto, ma poi vuole raccogliere. Cosa può raccogliere la Juve alla fine di questa stagione, Luciano?
Questo è uno un po' confuso nell'idea. E non ho capito bene la domanda.
No, ti no. Dice...
Io cosa vorrei fare?
Tu dici, racconti così la favoletta che la Juve non è favorita, perché poi alla fine vuoi andare a prendere comunque lo scudetto. Mantieni il profilo basso.
Te l'ho detto che è confuso.
È confuso.
La Juve non è favorita perché è inferiore ad altre squadre, come esperienza e come tutto. Se poi dopo questo signore ha capito che a sostituire un giocatore che segna 20-25 gol all'anno, c'è uno che praticamente non ha fatto il titolare in nessuna squadra, se non ha capito questo è confuso nella testa, quindi è meglio lasciar perdere. Io non voglio portare avanti nessun problema, nessuna tattica difensiva o attaccante, eccetera. Voglio solo dire quello che penso, e quello che penso è quello che ho detto.
Quindi su Radio Bianconera te le fanno dire queste cose? Il direttore di Radio Bianconera te le permette queste...
Ma il direttore Bianconera lo sopporto.
Quindi... Luciano, tu sei stato chiaro e lo ribadisco. Non è il problema Ronaldo o averlo preso o no, è averlo ceduto prendendo dopo Ken. Tu dici, a quel punto l'avrei tenuto, ho capito bene la tua teoria?
Ma certo, è stato sbagliato all'inizio e sbagliato ancora più alla fine. Perché ormai c'era
la strategia doveva essere diversa,
che poteva permettere praticamente la ricostruzione della squadra con più tranquillità. Tu praticamente metti un Cristiano, non Cristiano Ronaldo, metti un soggetto a sostituire Cristiano Ronaldo
con quelle pressioni lì,
e non solo uno che non ha mai fatto il titolare da nessuna parte, voglio dire, ma si può. Allora, questo lo posso criticare, però le critiche a prescindere sulla società che possono portare, la società ha gestito un qualcosa di diverso per 9 anni, ha vinto, e penso che su questo non ci siano dubbi, no? Allora, se ha ritenuto opportuno in questo momento fare praticamente una ricostruzione della squadra partendo dalla gioventù e sapendo che ha dei giocatori in scadenza come carta d'identità tipo Bonucci, tipo Chiellini,
sì.
Io credo che abbia fatto molto bene a prendere questa iniziativa al momento opportuno, per poi ridiventare forte nei certo. tempi giusti.
Direttore...
Per cui le critiche si fanno dopo, non a prescindere, perché giusto. Tutti quanti vogliono essere direttori sportivi e invece non lo sono.
Direttore, la dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi,
meno
alla
male,
prossima
meno
settimana.
Male, meno male.
Studia,
salutare.
Direttore, perché non ti ho chiesto di Dybala. La
prossima settimana
tutta la verità su Dybala e
meno
sul rinnovo.
Male,
compiti
meno
a casa.
Sempre meno male, ma grazie. Ti vengo a beccare.
Grazie
da qualche
Luciano
parte.
Moggi,
grazie,
alla prossima.
Direttore, come sempre.
E noi siamo in chiusura, grazie a voi, grazie a Filippo in regia,
grazie
Paolino,
alla Papa Nicolao, grazie
ad Antonio
Paolino,
grazie
a voi, grazie
domani.
A me, grazie a te, grazie a tutti, grazie a McKenny.
Ci ritroviamo soprattutto a McKenny.
Ciao.
Ci ritroviamo domani alle 13.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.